al Dio Onnipotente siano grazie e lode per sempre. A questo bel gruppo di ministri che hanno operato in questa campagna, voglio esprimere il mio ringraziamento a loro per uno dei gruppi di uomini migliori con cui abbia mai operato in vita mia, per la brava cara organista e la pianista, per tutte voi care persone, gli uscieri, al 100% dalle persone migliori. A questa scuola per averci lasciato avere l'edificio, per l'adorazione, per tutto quello che è stato fatto. Io non so proprio come esprimermi in segno di gratitudine per questa riunione. Prego che i risultati da questa non muoiono mai, ma continuino a vivere. Mi dispiace non aver avuto altro tempo per incontrare questi uomini ed essere nelle loro chiese e così via. Mi stavano proprio dicendo alcuni momenti fa di giovani che sono venuti a Cristo stamattina, la potenza di Dio nelle loro riunioni. Confido che ciò non muoia mai, ma continui per sempre finché verrà Gesù. Molti di voi, cari amici, che ho incontrato da quando sono stato qui, i vostri ricordi resteranno nel mio cuore. Cooperazione. Devo compiere un duro, amaro predicare a volte. Non affermo di essere un... ciò che chiamiamo un predicatore, sono... lo sapete già. Ma io affermo solo di conoscere il Signore come mio Salvatore, così entusiasta di cercare di fare ciò che Egli ha ordinato sia fatto. E tramite questo Egli mi ha dato l'opportunità, tramite un dono, di esprimere alle persone che, dove non ho l'istruzione per farlo, forse le opere esprimeranno che io sono suo servitore e voi siete mio fratello e sorella, e quello compirà la rivendicazione di ciò. E forse quello vi farà sapere che vi amo, Dio vi ama, e insieme speriamo di passare un'eternità senza fine insieme in una terra oltre il fiume, da qualche parte. La settimana che inizierà da questa domenica, come ho fatto la piccola espressione rude, partirò nei vostri sobborghi ora. La settimana prossima, da questa domenica in arrivo, cioè Chicago, vedete, quassù, i sobborghi di questa città. E così noi non so proprio dove sia e il signor, non riesco mai a dire quel nome italiano, Bottazzi, cosa? Bottazzi, ha annunciato dove si terranno quei servizi a Chicago? È già stato annunciato dal palco, neanch'io so dove siano. E quindi lo scopriremo in qualche modo. Vado là e chiamo il fratello Carlson, qualcuno, e scopro dove sono supposto essere. E così ci aspettiamo grandi cose a Chicago la settimana prossima. Saremo felici che voi siate i nostri ospiti là a Chicago e o qualsiasi altra riunione in cui potremo mai essere. Ora, una volta ho detto che le notti non siano troppo buie o la pioggia non scenda troppo forte senza che io venga da voi per aiutarvi per qualsiasi cosa possibile riguardante il regno di Dio o qualsiasi altra cosa con cui potrei aiutarvi. Se avessi un po' di denaro e se vi servisse, sarebbe vostro. E così lo farei. Chiunque conosca la mia vita e la mia famiglia è stato allo stesso modo. Oggi il mio povero anziano padre è morto. Lui non viveva la giusta vita sulla terra. Lui aveva una brutta abitudine, bere. Ma se incontrava un uomo per strada, un totale estraneo, e l'uomo aveva fame e lui aveva un biscotto, lo spezzava in due con lui. Crediamo nell'aiutare quelli che sono nel bisogno, nell'aiutare. Vorrei poter dire che verrei da voi in qualsiasi momento, vorrei dirlo, ma non posso. Ce ne sono troppi. Solo questa piccola riunione qui, che è solo un piccolo gruppo di persone. Ora, pensate a tutto il mondo, milioni. Vedete, non potrei dirlo giustamente, ma farò questo, amico. Farò ogni cosa possibile. Se voi volete che preghi su un fazzoletto come questo qui, ve lo mandi. Se non vi serve ora e lo volete comunque, mandate, prendetelo. Non ci sono spese su nulla. Non addebitiamo niente, non ci sono addebiti per i servizi, anche per i nostri libri. Quelli non sono miei libri. Appartengono a diverse persone che hanno scritto quei libri. Li compro al 40% in meno. Do ai miei agenti dei libri e loro hanno l'autorizzazione alla porta. Se un uomo, donna, ragazzo, ragazza entra, vuole uno di quei libri e non ha il denaro per pagarlo, dateglielo comunque. E siamo sempre in perdita sui libri. Non c'è modo di far neanche combaciare i conti. E la fotografia dell'angelo del Signore, quella non mi appartiene. Quella appartiene a Douglas Studios ed è coperta da diritti d'autore e non può essere riprodotta perché infrangereste i diritti d'autore. Così essi non sono nostri e li portiamo proprio con noi perché pensiamo che possano aiutare qualcuno. E comprando quei libri al 40% in meno e forse perdo il 10 o 15% di essi prima di portarveli. Poi bisogna pagare questi ragazzi che vendono questi. La Chiesa dà loro un tot alla settimana e ad ogni modo non è mio. È il tabernacolo che si prende cura di quello. E ogni cosa che facciamo è gratuita. Ora, non sto cercando di avere il vostro indirizzo. Non faccio come dico o... Ebbene, il mio segretario fa lui il mio lavoro. Non so se sei qui, Jim, oggi. Non so se sia venuto meno. Suo suocero è qui, penso, e sua suocera, il signor e signora Sotman. Sono qui, sua moglie, e risponde al telefono. Il fratello Jim scrive a macchina. Il fratello Leo Mercy fa l'opera sul campo. Era qui proprio un momento fa, il suo collega, qui. Loro, questi ragazzi, lavorano per il tabernacolo Branham, a cui sono associato, che è una chiesa indipendente, sovrana, costituita a Jeffersonville, nella contea di Clark. Ed è una fondazione non a scopo di lucro, e il denaro che arriva nella chiesa e così via e va nei campi esteri per sponsorizzare persone povere che non hanno il denaro per mandarmi a chiamare per andare là, ma non di meno hanno davvero bisogno di me. E prendo quel denaro appena ne accumulano abbastanza e vado nei campi esteri per predicare a loro questo stesso Vangelo che voi avete il privilegio di vedere. E quindi so che come gestore del suo denaro dovrò rispondere di ciò nel giorno del giudizio. E io stesso lo prendo finché sono abbastanza giovane da andare, posso andare. Voglio andare per essere certo di predicare e portar loro il messaggio per il quale voi avete donato perché loro ascoltino. Il credito sarà tutto vostro in quel giorno. Io sono solo suo servitore per portare il messaggio. Immagino come i ragazzi, uno ha detto poco fa, hanno raccolto un'offerta d'amore per me. Quello non era necessario, non sono venuto per quello. Ho predicato 31 anni, sono stato pastore in un tabernacolo battista per 17 anni. Andate a guardare nei libri, non ho mai chiedete a chiunque in tutta la nazione ovunque, non ho mai raccolto un'offerta in tutta la mia vita, mai, in tutta la mia vita. Una volta, mentre ero pastore del tabernacolo, noi come gente povera siamo un po' a corto di denaro, sappiamo tutti cos'è, non è così? Avevamo dei debiti che dovevamo pagare, mia moglie ed io. Billy era davvero piccolo allora. Ed io dissi, sai cosa farò? Raccoglierò un'offerta stasera. Quello è stato quanto più vicino sono arrivato a farlo. È un vecchio fratello che oggi è in gloria, il fratello Wisehart, Non avevamo un piatto delle offerte, erano soliti metterlo nei giornali in città. La Chiesa senza un piatto delle offerte. Io lavoro, fatico, qualsiasi cosa potessi fare per guadagnarmi da vivere e la Chiesa, non perché non mi sosterrebbero. Se potessi lavorare, perché non lavorare? Altri uomini lavoravano, Paolo lavorava, perché non io? E il motivo, la tremenda fatica dell'opera da un luogo all'altro, o lo farei ancora, preferirei venire proprio qui e prendere una pietra, un martello e uscire qui per strada e lavorare tutto il giorno, venire e predicare a voi la sera. Quello sarebbe il mio desiderio, se potessi farlo. Quello è davanti a Dio e alla mia Bibbia. Ma dovevamo prendere un po' di denaro. Mi servivano circa $5 e avevo fatto una promessa e dovevo pagare un debito. Io non l'avevo proprio e non potevamo ottenerlo. Così dissi, raccoglierò un'offerta stasera. La mia amorevole mogliettina, se c'è alcun credito che vada alla famiglia Branham, che vada a lei. Lei è quella che è stata fra me e il pubblico in tutte le cose che sono state fatte. Lasciate proprio che lei riceva il credito. Lei mi disse, Billy, verrò e ti guarderò farlo. Quella sera salì, lei era seduta dietro. Dissi, amici, sono stato pastore qui, immagino circa 12 anni. Dissi, non ho mai raccolto un'offerta. Sono proprio un po' nel bisogno stasera. Mi servono circa $5. Dissi io, se io passeremo attorno il cappello, se avete un nichelino o due, potreste mettere la mia congregazione proprio seduta come su questo pavimento proprio qui. Dissi, se vorreste, avete un nichelino o un decino con cui vorreste aiutarmi, lo apprezzerei davvero molto. Non avevamo un piatto delle offerte, dissi, fratello Wisehort, vorresti prendere il mio cappello? Mi capitò di guardare laggiù. È una cara donna. Lei è in gloria oggi. Il suo nome era signora Weber. Aveva indosso uno di questi piccoli grembiuli che hanno una tasca sotto il grembiule. Voi donne, ne avete mai visto uno? Immagino le vostre madri li portassero anni fa. Lei tastò laggiù e prese uno di questi piccoli borsellini che hanno sopra una chiusura a scatto, sapete? Voi fu durante tempi difficili, ora è stato circa 25 anni fa. Lei fece scattare aprendo quel piccolo borsellino, iniziò a tastare quei nichelini. Non avrei potuto prenderlo, io non potevo proprio farlo, ecco tutto, io guardai laggiù e pensai, oh misericordia, oh dissi, vi stavo solo prendendo in giro, volevo solo vedere cosa avreste detto, stavo solo scherzando. Il fratello Wisehort aveva in mano il mio cappello. Oh, dissi, fratello Wisehort, appendi il mio cappello. Stavo solo scherzando con la Chiesa. E così andai a casa e pensai, ebbene, scesi al negozio tutto a 10 centesimi e presi una latta di colore da 10 centesimi. C'era un uomo anziano che ora è andato in gloria. Fratello Jean, te lo ricordi bene? Il vecchio fratello Ryan era solito avere i capelli lunghi e la barba lunga. Andava laggiù sulla sua bicicletta e me la diede. Essa si sviò per causa sua. No, quella non è una buona cosa da dire per un battista, vero? Diciamo solo che si consumò proprio. Ed ora sono un battista pentecostale, vedete? Un battista che ha lo Spirito Santo. Così dissi, andai e presi la sua vecchia bicicletta e scesi e mi presi una latta di colore e la dipinsi per farla sembrare bella. Tolsi il colore con la carta vetrata e la misi fuori davanti e la vendetti per $5. Non ho mai dovuto raccogliere alcuna offerta, quindi quello è quanto di più vicino sia mai arrivato. Grazie, amici miei, per ciò che c'era nell'offerta. Andrà alla tesoriera e da quella andrà nei campi esteri per portare questo messaggio. ai pagani e quelle persone che non hanno un pasto, forse da mangiare una volta a settimana. Ecco dove andrà. E possa il Dio del cielo ridarvi il centuplo e ponga mattoni d'oro nella vostra casa oltre il cielo. È la mia preghiera. Scrivetemi ogni volta che volete, ora. Chiamatemi al telefono. Molte volte non sono davvero molto proprio attorno a Jeff. Il mio indirizzo è Jeffersonville, Indiana, casella postale 325. Se non ricordate il 325, mandatelo solo Jeffersonville. E se volete chiamarmi, il mio numero è Butler 21519. Se non potete trovarmi a quel numero, allora chiamate Butler 23826. Non potete trovarmi a quello, chiamate Butler 36771. Non potete trovarmi a quello? Oh, fareste meglio a fermarvi a quello, quindi... Ma comunque il numero principale da chiamare per parlarmi, Butler 21519, quello è 1519, quello è l'ufficio e possono dirvi dove potrei essere trovato. Ogni ora della notte o qualsiasi cosa che possa fare per pregare per voi al telefono, mandarvi una stoffa di preghiera o qualsiasi cosa, assolutamente gratuito. Non c'è niente, vedete? Sarei felice di farlo. Ed ora, immagino, ci sono state cose che sono avvenute nelle mie ultime tre riunioni che mi hanno sorpreso. Stamattina mi sono seduto con mio figlio per quasi un'ora e ho detto, Billy, cosa c'è che non va? Ieri sera si è fatto avanti di nuovo. Sto lasciando il campo. Qual è il problema? Sto andando a casa. La mia opera è conclusa. E il mio, questo tipo di ministerio, è finito. Andrò ai campi esteri? Non lo so. Dico quelle cose, ma qualcosa sta per accadere. Non so cosa sia, quindi se per un campo là oltre il fiume, dai pagani, ovunque possa essere, sento che l'America ha avuto il suo messaggio. E se lo è, voglio chiedervi un favore. Finché ci incontreremo di nuovo là al grande fiume, alla fine della strada, pregherete per me. Grazie. Quando lo stregone mi sfiderà ad un dibattito, quando demoni di ogni tipo nei campi stranieri, se sarò chiamato come fanno di solito, ricorderò che vicino a Bloomington, Illinois, e nelle sue città attorno, ci sono un gruppo di persone che un pomeriggio di domenica hanno alzato le mani. Pregherò per te. E quando dovrò uscire ad affrontarlo, saprò di essere coperto dal sangue nella vostra preghiera. Possiamo chinare i capi ora per una parola di preghiera? Gentile Padre, ti rendiamo grazie dal profondo della nostra anima per tutto ciò che abbiamo udito da te, abbiamo letto dalla tua parola e ti abbiamo visto rendercelo manifesto in questa settimana. Ti ringraziamo per questa brava gente, per questi bravi ministri, per le loro belle chiese, per questa grande università, per questo auditorium, per tutto quello che è stato fatto e detto, per gli uscieri, per i musicisti, per i cantori, proprio ogni cosa, Padre, se ne ho lasciato fuori alcuno, benedicili, Padre. Tu hai visto ogni piccolo movimento, gentile. Hai visto la madre, il papà mettere una parte del loro sostentamento per sostenere questa riunione. L'hanno fatto perché tu stavi parlando a loro. Noi non potremmo ridarlo a loro e non lo faremmo perché li deruberemmo della benedizione che si trova proprio al di là. Perché un giorno abbiamo letto nella Bibbia dove Gesù stava osservando. Il ricco mise molto denaro nell'offerta, ma una povera vedova venne mise circa 3 centesimi. Signore, immagino se mi fossi trovato là, sarei corso su e avrei afferrato la sua mano e detto «Non farlo, sorella, qui ne abbiamo abbastanza». ma tu ti trovavi là e tu non l'hai fermata, perché tu sapevi cosa si trovava appena oltre. Tu sapevi che le avresti restituite il centuplo. Quindi, padre, so che tu, il tuo grande occhio, osserva ogni movimento che facciamo. Preghiamo che qualsiasi cosa abbiamo fatto e i deboli sforzi che abbiamo avuto, che siano piaciuti agli occhi tuoi. Comprendo, padre, che oggi pomeriggio sto parlando a uomini e donne che io, forse, non vedrò mai più in questa vita. Molti anziani sono seduti qui e molti malati. Un giorno spero di incontrarli là al fiume, quando saranno trasformati da questa vita. Come giovani uomini e donne lavati nel sangue dell'agnello, con corpi che non avranno mai un altro servizio di guarigione, né ci sarà un altro peccatore che piangerà attorno all'altare. Prego che tu li benedirai, benedici questi ministri, questi tuoi pastori, che in mezzo al criticismo, quando, padre, a motivo della loro fedele posizione per la parola, il mio nome non è davvero ben visto fra loro, ma non si sono vergognati, mi hanno chiamato comunque. Oh Dio, benedici il loro ministerio. Possano comprendere che queste cose sono solo per riportare la Chiesa alla sua giusta posizione. Solo per riportarci scuotendoci, Signore, dove lo Spirito Santo può edificare su un vero, reale fondamento, su uomini e donne davvero nati di nuovo. Padre, non perché non amo le loro organizzazioni, denominazioni, è perché vedo i sistemi che lasciano diventare troppo dissolute le persone. Aiutaci, Dio. Tu conosci il mio cuore, come li amo. Prego che tu ci benedica insieme mentre ci volgeremo alla tua parola ora per la lettura finale, la conclusione di questo risveglio. Possa, non questo risveglio, Signore, questi 8 giorni di sforzi, ma possa il risveglio non cessare mai, possa proseguire sempre, possa vivere finché i risultati ci saranno ancora, quando Gesù verrà. Perché prego che tu faccia qualcosa oggi pomeriggio, che coroni tutto, che faccia in modo che le persone ascoltino la parola, in modo tale che lo Spirito Santo pianti il seme in profondità nel loro cuore. Il mio cuore simpatizza ancora per quella ragazzina che ho incontrato là alla porta alcuni minuti fa, seduta tutta contorta in quella sedia a rotelle. Come ti sei precipitato giù e le hai detto com'era diventata in quel modo, ciò che era quando era una bambina, e le hai detto il motivo per cui non era sana, camminando in giro proprio ora. Dio, possa quello non lasciare mai il cuore di quella figliuola. Lei ha battuto a macchina la lettera di invito per me. Io prego, Dio, che quella bambina sia guarita. Concedilo. Possa non lasciare mai il suo cuoricino e sapere che quello non ero io là in piedi. Quello era lo Spirito Santo che parlava tramite il tuo servitore, dicendole esattamente qual era la verità, ciò che lei era, ciò che è e ciò che può essere. Possa non lasciarla mai, Signore. Benedici tutti quelli che sono malati ed afflitti questo pomeriggio, mentre i tuoi servitori si alzano e pregano per i malati, possano essere tutti guariti, possano i perduti essere salvati, e Dio riceverà la gloria, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Pregate per il fratello Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne, Tommy Hicks, grandi uomini di Dio fuori sul campo oggi. Pregate per loro. Non volete farlo? Pregate per quei fratelli. Stanno combattendo una battaglia dura. Il mio cuore sanguina per loro. pregate che rimangano fedeli al Vangelo, e quando sarà tutto finito ci riuniremo tutti insieme come una grande famiglia. Ci sono rimasti degli altri libri degli uomini d'affari in merito alla visione? Sono tutti finiti. Se voi, qualcuno qui che non ne ha avuta una copia, alzate la mano, mai avuta una copia? Alcuni. Io immagino che se solo scriveste alla Voice degli uomini d'affari cristiani Los Angeles, loro probabilmente ne hanno ancora alcune migliaia, sarebbero felici di mandarvene una gratuitamente. Immagino se ci fosse un prezzo, sarebbe solo un decino o qualcosa del genere, non lo so, solo qualcosa per il costo di stampa. Ha la visione e voglio che la leggiate, e prima di aprire questa Bibbia davanti al mio Dio dovrei sapere cosa significano le visioni. Quella non era una visione, io c'ero, l'ho visto. Io non voglio, detesto dirlo, perché qualcuno pensa che state cercando di imitare il grande San Paolo. Non lo sto dicendo per quello. Sto solo dicendo che so che in qualche posto proprio al di là di qui c'è una terra in cui vivremo ancora. Come potrei mai, ho detto quando stavo tornando, lascia che faccia tutto quello che posso. Non riesco a non sono responsabile per quello che dicono altri. Devo rispondere per le mie parole. Non so cosa potreste dire, ho sentito persone dirlo. Io spero che ogni parte di esso sia vera. Spero che ogni parte sia vera. Fratello, sorella, davanti a Dio, questa era vera, io ero proprio come sono ora, solo di nuovo un giovane uomo, ero in qualche luogo guardando persone che venivano da dove gli anziani erano diventati giovani e non c'era malattia né tristezza né morte. Erano diversi, e non di meno, egli mi disse che ancora più grande di quello doveva venire. Quello sarebbe sufficiente per me per sempre. Oggi pomeriggio ho pensato, scusatemi, non voglio essere un bambino. Ma quando incontrate persone e poi sapete che dovete lasciarle, forse sapete, gente anziana così, se torno fra un anno da adesso, probabilmente non vi vedrò più. E proprio mi fa un certo effetto. Ma cerchiamo ora di prendere in Genesi il 22° capitolo e voglio leggere solo una parte del 14° versetto o citarvelo. Ed Abram nominò il luogo Jehovah Jireh, che è quel che fino oggi si dice, nel monte del Signore sarà provveduto. Genesi 14:22, Genesi 22:14, scusatemi. Ora voglio proprio che diate accurata la vostra attenzione mentre insegno proprio questo. E farò velocemente, ho 300 miglia in questa tormenta da guidare oggi pomeriggio per adempiere un dovere domani. Quindi ora io, ma voglio che siate certi di provare ad afferrarlo per coronare ciò che ho detto questa settimana della venuta del Signore che è vicina. Ed ora se avete una matita e carta o annotate qui circa 20 scritture, se solo vorreste fare riferimento ad esse mentre proseguiremo a leggere, e annotate piccoli appunti. Perché penso davvero che questa è la cosa più attuale di cui lo Spirito Santo mi abbia mai lasciato parlare. E Dio, io confido che facendo questo voi comprenderete che io posso solo dirlo. Lo Spirito Santo dovrà interpretarlo. Ora, ho detto questo già due volte, e questa è la terza volta che mi avvicino a questo stesso messaggio, perché è così attuale. Ed intitolo questo, e se lo mancate, sarà sul nastro. Se avete un registratore, bene, i ragazzi vi manderanno i nastri. Ed ora scrivetegli proprio, immagino loro conoscete il loro indirizzo e così via, se non lo avete bene scrivete proprio a me e sarà portato nella loro casella. Essi sono una fondazione in proprio, sono la missione audio a Jeffersonville e due bravi ragazzi, il signor Mercier e il signor Goad. E immagino abbiate sentito la loro storia di come sono diventati miei colleghi. È stato perché erano venuti per cercare di smascherarmi. Si formarono una piccola FBI. Stavano venendo là e non pensavano che quelle visioni fossero vere. E vennero là nei dintorni investigando e agendo come se fossero ministri. E lo Spirito Santo scoprì la loro vita proprio davanti a loro. Così sono diventati miei colleghi, uno di loro un cattolico francese, il signor Mercier, appena prima della sua conversione era un barman. Il signor Goat, seduto qui, credo, prima era un da parenti della Chiesa Metodista. Non erano i tuoi parenti? Nazareno sviato. Eri? Tu lavoravi proprio in un ufficio da qualche parte. Non è così, fratello Goat? A Gary, Indiana. Un barman e un ragazzo d'ufficio. Un nazareno sviato e un romano cap... È un cattolico del Canada francese insieme per smascherarmi. E se sto facendo qualcosa di sbagliato, io voglio essere smascherato, io voglio essere a posto. Ora, questo è il momento di metterlo a posto, non dopo che andrò là. Mettiamolo a posto ora. Ho trovato che sono veri gentiluomini, ragazzi davvero onesti. Quando mi hanno chiesto se potevano fare i nastri, devono avere qualcosa con cui vivere. Il signor Mercier ora è sposato. Il signor Goat è in preparazione. Se ci sono delle signorine che... Se la sua faccia non è rossa ora... Jean, l'ho fatto solo in modo da cambiare, da riprendermi così, da poter tornare a questo testo. Testimonierò che lui è un bravo uomo. Lui è mio compagno, un vero fratello. Ed ora io intitolerò questo Abraham e la sua progenie dopo di lui. E voglio farlo culminare in Genesi 22:14, e Geova Giara. Ora, sappiamo che Dio ha sette nomi redentivi composti. Siamo tutti a conoscenza di quello. Geova Giara significa il Signore stesso provvederà ad un sacrificio. Geova Repha è Geova, il Signore nostro guaritore. Geova Manasses, il nostro stendardo, il nostro riparo, il nostro scudo, il nostro così via avanti. Sette nomi redentivi composti che si riferiscono a Geova. E il suo primo nome è Geova Giara. Il Signore stesso provvederà ad un sacrificio. Ora ascoltate attentamente e se dovete mettetevi proprio, se qualcuno vicino a voi sussurra, dite vorresti stare in silenzio solo un momento, per favore, così lo capirò, vedi, allora lo faranno, saranno gentili. Ora ripartiremo, torneremo nel passato, dopo essere arrivati qui dove voglio portare il sermone al punto culminante, torniamo in Genesi al 12° capitolo, se volete annotare questi punti, Genesi il 12° capitolo, ed ora parleremo di Abraham. Ora ricordate che Abraham, la promessa fu fatta da Abraham. Siamo tutti a conoscenza di quello. È giusto, mio fratello del clero? La promessa era Abraham, per lui. E Abraham non era un giudeo. Abraham era un gentile. Lui scese dalla torre, da Babilonia con suo padre e dimorò là nella terra di Shinar, le valli, e dimorò nella città di Ur, la terra dei Caldei. E lui, i Caldei, dimoravano in quella terra e lui era nella città di Ur e probabilmente un allevatore. E lui aveva 75 anni prima che Dio lo chiamasse. Lui aveva sposato la sua sorellastra e il suo nome era Sarai, il suo nome era Abram ed erano solo due persone comuni. E un giorno Dio chiamò Abram e fece un patto con Abram. Ora osservate, è la sua progenie dopo di lui. Ora metterò quassù due libri e dichiarerò questi libri, vedete, per Abram e la sua progenie dopo di lui. Ora, ciò che egli fece per Abram, egli lo fece per la sua progenie dopo di lui. Tutti quelli che lo comprendono chiaramente ora, dicano Amen. Per Abram e la sua progenie dopo di lui. Ora, se noteremo in Genesi 12 che Dio chiamò Abram tramite lezione, non perché Abram aveva fatto qualcosa per meritarlo, non più. Lui potrebbe essere stato un idolatra, non lo so. E Babilonia adorano radici. Se avete mai letto le due Babilonie di Hislop, la storia antica, scoprireste che Babilonia, fondata da Nimrod, era proprio perfetta idolatria. Ecco tutto. E lui era un... Troviamo Babilonia all'inizio della Bibbia, al centro della Bibbia e alla fine della Bibbia. Ed era un sistema di organizzazione. Babilonia era una grande città che fece sì che tutte le altre piccole città le pagassero un tributo. Vedete? In un certo modo come un quartier generale da qualche parte, e dove uscivano gli ordini e tutti gli altri dovevano pagare a quell'unico posto. E Abram era sceso da là con suo padre. Ora, Dio lo chiamò per elezione. Ora, fratelli, miei preziosi, cari fratelli, se mi capita di uscire dall'ordine nella dottrina scritturale, mi perdonerete proprio di ciò e saprete che è la mia ignoranza? Lo farete, per favore? E i miei fratelli teologici là in platea, se sentite che io la mia dottrina è sbagliata, la dimenticherete proprio? Vedete, solo... Ora, molti di voi mi scrivono lettere e dicono, fratello Branham, dovremmo fare questo e fare quello. Dico sempre, chiedete al vostro pastore, vedete, perché farò tutto ciò che posso, risponderò sulle fondamentali, grandi dottrine evangeliche della Bibbia. Ma quando si giunge, dovremmo fare questo e fare quello, vi faccio sempre far riferimento al vostro pastore, perché potremmo ogni uomo, non ce ne sono due qui che non sarebbero in disaccordo uno con l'altro su piccole cose tecniche, se dovremmo pettinare i nostri capelli sulla destra o sulla sinistra, e i miei non ho problemi a farlo. Quindi, ma sapete cosa intendo? Noi abbiamo quelle cose, così dico sempre proprio ad ogni congregazione, chiedete quelle cose al vostro pastore. Se gli vi ha guidate avanti abbastanza da essere salvati e riempiti con lo Spirito Santo, non potete avere fiducia in lui per il resto del cammino? Se Dio l'ha onorato per quello. Ma portando questo pensiero attuale alle persone oggi pomeriggio, dovrò usare solo un po' di dottrina che potrebbe essere introdotta oppure qualcosa di simile, ma se non pensate sia giusta, mettetela proprio da parte e proseguite. Se il pastore insegna qualcosa di un po' diverso, dimenticate ciò che ho detto di ciò, vedete? Perché sto cercando di arrivare ad un punto. Spero vada bene. Spero sia reso chiaro. Ma vedete, Abram, lui stesso, non essendo nulla, lui fu chiamato tramite lezione. Allora, se Abraham fu chiamato tramite elezione, allora la sua progenie dopo di lui deve essere chiamata tramite elezione. È così. Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira per primo, e tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Quello è il motivo per cui si predica il Vangelo proprio nella sua chiarezza. Non di meno le pecore elette di Dio lo ascolteranno e lo afferreranno proprio velocemente e crederanno a quel battesimo dello Spirito Santo, dove altri si allontaneranno e lo derideranno perché sono state elette ad ascoltarlo. Ecco tutto. Vedete? Quindi ora vedete perché la Chiesa stessa è un'eletta, preeletta da Dio. Ora lasciate che prenda la parola da Prima Tessalonicesi, al primo capitolo, dove disse predestinati. Ora, quella non è una buona parola da usare davanti alle persone, perché predestinati è una, sarebbe meglio se la usassimo così, che è stato tramite preconoscenza. Dio, tramite la sua preconoscenza, ha potuto predestinare per la sua stessa gloria. Vedete? Egli non disse: ora sceglierò te e manderò te all'inferno, e sceglierò te e manderò te all'inferno. Quella non era l'idea di Dio. Egli voleva che tutti noi andassimo in cielo, ma essendo Dio, egli preconosceva chi sarebbe venuto e chi non sarebbe venuto. Ora, quello chiarisce Romani 4, Romani 9, là, nell'8 e 9, dove egli disse che l'elezione di Dio possa essere certa, che prima che uno dei bambini fosse nato, parlando di Esaù e Giacobbe, Dio disse: amo Giacobbe e odio Esaù. Vedete? La sua preconoscenza gli fece sapere che Esaù non era altro che un piccolo soppiantatore ad ogni modo, e che Giacobbe aveva una ricompensa per quella primogenitura. Quindi vedete, la sua preconoscenza glielo fa sapere. Se egli non conoscesse la fine dal principio, allora egli non sarebbe Dio. Vedete? E la Bibbia disse che noi, la Chiesa, ora voglio che ricordiate, ci sono tre classi di persone nel mondo, ci sono sempre state e ci saranno fino alla fine. Ora, diciamolo insieme, tre classi di persone: increduli, falsi credenti e credenti. Ricordatelo, tre classi di persone. Ora, la classe che è stata eletta prima della fondazione del mondo, e siamo stati chiamati in Cristo prima della fondazione del mondo. Quanti sanno che Cristo era l'agnello di Dio ucciso prima della fondazione del mondo? Ebbene, come fu ucciso egli? Nel grande programma di Dio egli sapeva che avrebbe designato un figlio, e quel figlio sarebbe stato il salvatore del suo popolo. È giusto? Così, quando Dio dice una cosa, è già conclusa. Oh, fratello! Se dov'è quella piccola sorella che ho avuto la visione, era conclusa alcuni momenti fa, seduta proprio qui nella sedia a rotelle. Se tu potessi vederlo, cara sorella, per te sarebbe concluso. Vedi, quando Dio dice qualcosa, quando Dio fa un'affermazione, è, per quanto egli dice, così, è perfetta, deve avvenire, deve proprio farlo. E poi, quando la sua parola viene in noi, non importa cosa facciamo, che aspetta abbiamo, a cosa pensiamo, essa deve compiersi. Vedete? Quindi Dio non dirige la sua attività. Se egli ci ha salvati qui e sa che ci avrebbe persi dopo un poco, egli è un pessimo uomo d'affari. E quindi perciò tutti quelli che egli preconosceva, egli li ha, cosa? Chiamati. Tutti quelli che egli ha chiamati, li ha giustificati. tutti quelli che gli ha giustificati, egli li ha già glorificati. Ora ci sarà una chiesa che lo incontrerà là, senza macchia né ruga. Fratello Branham, tu ci sei? Lo spero. Ma noi compiamo la nostra salvezza con timore e tremore. E quando vedete la vostra vita che non si allinea con la parola di Dio, non importa di quale chiesa siete membri, sapete di essere fuori dall'ordine. Vedete? E se fate solo il vostro, se compite la vostra religione perché sapete che è qualcosa che dovreste fare, state solo facendo la parte di un ipocrita. Se non viene dal vostro cuore, chiamate Dio, allora siete in errore dall'inizio. Vedete? Amate. È amore che controlla l'intera cosa. Ora osservate, Abram fu chiamato tramite lezione, niente che Abram fece. Ed ora notate, il patto in Genesi 12, vedete? L'intero patto fu dato ad Abram, l'intero patto è completamente grazia. Vedete? Non Abram, se tu farai una certa cosa, io farò una certa cosa. Non era se tu farai questo, io farò questo. Dio fa un patto con un uomo e l'uomo spezza sempre il suo patto. Egli disse ad Adamo, se non mangerai da quell'albero, vivrai. Ma Adamo ne mangiò. Ed egli gli disse il patto che aveva fatto con loro, al patto mosaico là, nel deserto. Lo infransero. Ogni volta che Dio fa un patto con un uomo, l'uomo lo infrange. Ma questa volta Dio fece un patto con Abram e la sua progenie senza condizioni. Ora comprendete? Non Abram, se tu farai questo, io farò questo. Ma Abram, io l'ho già fatto. Oh già, tu verrai da me, sei già salvato. Tu verrai a me ad una matura età anziana. Egli l'ha già fatto. Ed ora, oggi, non è se tu farai una certa cosa, se tu farai questo, se tu quello, è già finito. Non è se te ne andrai a prendere una buona istruzione, se tu saprai tutto questo, quello, l'altro. Sono io ti guarirò, ti salverò se tu avrai una laurea e lettera. Io l'ho già fatto, è concluso. Io voglio solo che tu allunghi la mano qui e lo prenda. Ecco tutto. Vedete cosa intendo? L'unica cosa che Abram doveva fare era restare nel suo patto. Egli non aveva niente a che fare con il patto. Dio l'aveva già fatto con lui. Lui doveva solo restare fermo. Alleluia! Ora sto iniziando a diventare religioso. Vedete? Quando sappiamo questo, che l'unica cosa che dobbiamo fare per ereditare ognuna delle promesse di Dio è restare fermi sulla parola di Dio. Non lasciate che niente vi scuota via da essa. Ora notate, egli simboleggiò perfettamente Abram e la sua progenie dopo di lui, e seguirò le giunzioni della vita di Abram, e poi seguire le giunzioni della progenie di Abram, e vedremo se Dio ha mantenuto la sua parola lettera dopo lettera. Ora, Abram, sappiamo che c'è solo un modo in cui possiamo essere salvati, ed è con l'essere nel patto con Abram, perché fu fatto ad Abram. Ma la Bibbia disse, noi essendo in Cristo, essendo morti in Cristo, diventiamo progenie d'Abram, e siamo eredi con Abram. È giusto? Ora, Cristo è la progenie reale di Abram. Da Abram venne Isacco, da Isacco venne Giacobbe, da Giacobbe venne Giuseppe, da Giuseppe così via, Davide di seguito, avanti così e così, finché alla fine nacque la progenie reale, che era Cristo, e in Cristo rese Abram il padre di ogni nazione. E il patto di Abram viene confermato alle persone in o dato alle persone incondizionatamente. Ora, leggete ora nel 12 capitolo. Egli fece il patto con Abram incondizionatamente. Egli chiamò Abram. Ho sentito persone dire, ho cercato Dio. Vi sbagliate. Dio ha cercato voi, ha cercato voi. Voi non avete cercato Dio. È Dio che cerca voi. Ebbene, lo stesso principio l'ha dimostrato. Adamo. Avrebbe dovuto essere Adamo a gridare, padre, padre, dove sei? Ho peccato, padre. Ma fu Dio a dire, Adamo, dove sei? Vedete? Quindi è sempre... Potreste uscire e dire a un maiale che si sbaglia perché mangia pastone? Ci crederebbe? No, signore. Lui ti direbbe, fatti gli affari tuoi. Ed ecco com'è con il peccatore. Non potete dirgli niente. Non vi ascolterà. Non si siederà in chiesa neanche 5 minuti per ascoltarti. È un maiale dall'inizio, è un necrofago, un avvoltoio. Quella è la sua natura, vedete? Quindi voi non potete dirgli niente, perché proprio quello che è un avvoltoio non può cibarsi di buone cose. Ora notate poi quando prendete quello, ciò che Dio disse ad Abram, egli chiamò Abram, e semmai siete stati chiamati, non siete voi ad aver cercato, è stato Dio a cercare voi. E per grazia di Dio egli vi ha salvati, non perché voi avete fatto qualcosa, non perché ne siete degni, ma l'avete fatto a motivo della grazia di Dio. Tutti quelli che lo comprendono, dicano Amen. Ora stiamo iniziando. Ora, cos'era? Quando Dio prese un uomo e prima lo chiamò, cos'era quella? Giustificazione. Abram, in quanto al sentire la voce di Dio parlare a lui, credette al Signore Dio. È giusto? Quindi lui fu giustificato per fede credendo al Signore Dio. È quello ciò che siamo noi progenie di Abram? Romani 5:1. Essendo quindi giustificati per fede, abbiamo pace con Dio tramite il Signore nostro Gesù Cristo. Romani 5:1. Ora, Abram credette a Dio, egli fu imputato a giustizia o fu messo sul suo conto come giustizia. Come fate? Dite bene, io sono uno dei Jones, io vivo in una certa... Quello non ha niente a che fare con ciò. Dio vi ha chiamati e voi avete accettato la chiamata e tramite la vostra fede, accettando Cristo, la reale progenie di Abramo che vi chiama, allora siete giustificati per fede. È giusto? Quello è l'unico modo in cui lo so. Quella è la scrittura per quanto ne so. So che ero un peccatore nel rango. Dio mi fermò nel mezzo del mio peccato e bussò alla porta del mio cuore. E mi sono girato e ho guardato indietro, ho detto, chi è? Egli disse, sono il tuo Signore. Ho detto, allora Signore, lasciami venire. Non mi sono mai fermato e detto, ehi, Signore, ehi, dove sei? Voglio parlarti per un poco. Vedete? No, non fate così. È Dio che ferma voi. Quindi ora è per grazia che Dio vi ha chiamati. Non ciò che voi avete fatto, ciò che potreste fare, ciò che farete. Se siete la progenie di Abram, Dio vi ha parlato tramite la sua grazia sorprendente. Proprio come fece con Abram nel 12 di Genesi. Ora, e poi notate, appena Abram credette a Dio tramite giustificazione, credendo al Signore siamo giustificati, immediatamente Dio chiamò Abram alla completa separazione da ogni incredulità. E come egli ha fatto in voi? vi asseparati dai vostri parenti, da tutti i vostri conoscenti. Fatti uscire dalle sale da biliardo, fatti uscire dalle sale da ballo, tolti dalle cose del mondo. Dio chiede una completa separazione alla progenie di Abram, perché ecco a cosa chiamò Abram. Lo state simboleggiando? Questo strumento è Abram. Questo strumento rappresenta la sua progenie dopo di lui. E il patto fu fatto sia per Abram che la sua progenie dopo di lui. E come Abram fu chiamato per grazia, per elezione, così la sua progenie è stata chiamata per grazia ed elezione. Vedete? Loro hanno udito la voce di Dio, hanno creduto a Dio e gli è stato imputato a giustizia. Hanno sentito la voce di Dio in un bar, ovunque essa fosse, e hanno creduto a Dio, e ad Abram fu comandato di astenersi e di separarsi dalle cose del mondo, e così è la progenie di Abram. Si separano dalla progenie e dalle cose del mondo. Giustificazione per fede. Potremmo restare su quello il resto del pomeriggio, ma dobbiamo sbrigarci. Ora, mentre scopriamo, Abram non obbedì pienamente. Ora, ecco com'è con molti di noi. Appena andiamo e facciamo una confessione, pensiamo, ebbene, ora ci siamo uniti alla Chiesa e saremo delle brave persone, siamo vicini. Non farà male fumare un poco, oppure, oh, se solo tengo la mia partita di carte, andrò, quello non ferirà niente. Ma ricordate, Dio non benedì mai Abram finché egli non obbedì pienamente. E Dio non benedirà la sua progenie finché voi non obbedirete pienamente, separandosi dalle cose del mondo. Uscite di mezzo a loro, siate separati, dice il Signore. Io vi riceverò, non toccate le loro cose impure. Voi dimorate in me, la mia parola in voi. Chiedete ciò che volete e sarà fatto per voi. Vedete? Ora, vedete, dovete uscire dal mondo. Ma cosa fece Abram? Oh, lui portò anche suo nipote, Lot, un membro di chiesa, tiepido, e suo papà. L'anziano fu una mosca nell'olio finché rimase. E lui portò alcune delle cose. Ed ecco proprio come cerchiamo di fare noi. Cerchiamo di tirare nelle chiese, nella nostra organizzazione, le cose del mondo. Ora, miei fratelli metodisti vi amo, miei fratelli battisti vi amo, proprio come amo i miei fratelli pentecostali, o cosa mai sia. Ma vedete, stiamo cercando di tirare le cose del mondo e di portarle proprio con noi, come fece Abram. Non vi sto condannando per la vostra organizzazione, vi sto solo dicendo, non state pienamente obbedendo a Dio finché non vi separate. Ora, quando cercate ancora di andare ai cinema per vedere ogni tipo di vecchio film, quando restate a casa e cessate prima del tempo le vostre riunioni la sera, così che vedano qualche programma televisivo non censurato, così da poter scendere nel vostro seminterrato, e alcune di voi chiese protestanti lo fate e tenete partite di bunco e altro nel seminterrato. Cene di beneficenza, piccole danze amichevoli in ciò che è chiamata la UMCA, insegnando il rock and roll. E ascoltate, voi, miei fratelli metodisti, quando circa 6 settimane fa mia madre, anche mia madre era una metodista, quando mi ha fatto scendere a casa e qui in Indiana tenevano un ballo rock and roll nella chiesa metodista alla televisione, coprendo gli ordini delle cose così, e hanno chiesto al persino lo sponsor, l'uomo alla televisione ha detto, non pensate che questo dovrebbe, le persone vi criticheranno, dissero, troppo a lungo la chiesa metodista ha dimenticato la bellissima arte del rock and roll. Se John Wesley lo sapesse, lui si girerebbe nella tomba. Siete andati troppo nelle cose del mondo. Sapete una cosa? Voi metodisti, ho parlato a Jack Schuller, quello è uno degli uomini migliori che abbiate. Avete milioni di bravi uomini, gente della Chiesa metodista, alcuni dei migliori. Sto guardando in volto due ministri metodisti proprio ora, che sono miei amici intimi. Non ci sono uomini migliori in circolazione, per quanto ne so. È così, ma state dimenticando, non vi state separando. John Wesley fu colui che iniziò a predicare la santificazione e di separarsi dalle cose del mondo. E voi donne metodiste portate pantaloncini, trucco in faccia e non sapete cosa ha detto il vostro fondatore in merito a cose simili? Ma avete un pulpito debole e un grande edificio. Ecco cosa non va con voi. E non girate solo lo sguardo e ridete dei battisti, perché battisti siete lo stesso e pentecostali siete lo stesso. Ora dobbiamo proprio metterlo a posto. Ora ecco tutto. Ora... è un peccato. Non sapete che se siete la progenie di Abramo, dovete separarvi dalle cose del mondo. Perché fu fatta da Abramo e la sua progenie dopo di lui. E Abramo non entrò per niente nella benedizione. Non sorprende su questi terreni qui, dal collegio Wheaton, giù ad Asbury, da Moody, dove andremo dopo, a Chicago da Moody. Perché non hanno risvegli come una volta? Non vi state separando, figli di Abram. Come può Dio operare in un posto simile, quando non può neanche portarvi a vivere moralmente? È così. Egli non può avere un risveglio basato su cose simili. Ora voi dite, fratello Branham, ti arrabbi con noi, che il Signore sia il mio giudice. Vedete? Ma se qualcuno non ve lo dice, se qualcosa non avviene, finirete là ad avere la peggio. Ora, uscite da una simile cosa. Voi siete... che ne è della Chiesa metodista? Voi, gente metodista, quando eravate soliti scendere per la strada, e voi metodisti qui, quando siete venuti all'inizio, quando c'era Asbury, e avevate le riunioni all'antica, quando le persone cadevano per terra con lo Spirito Santo, pregandola, scalciando e gridando e alzando le mani in aria, e gettavate acqua in faccia a loro e cose simili, per farli rinvenire.
Oh, God! Methodist, what happened
to that? Oh Dio, metodisti, cos'è successo a quell'esperienza? Dov'è oggi? Cos'è successo? Qualcosa è andato storto. Vedete, state andando alla deriva uscendo dalla via della progenie di Abram. Ora osservate, Dio, la cosa seguente. Ora, quella fu giustificazione per sbrigarci. Ora, che fece Dio ora in Genesi 12? Egli salvò Abram per elezione. E Abram fu giustificato per fede, credendo alla parola di Dio. È giusto? Battisti, è così come l'avete ricevuto? Metodisti, è così come l'avete ricevuto? Pellegrini della Santità, Nazareni, Pentecostali, è così come l'avete ricevuto? Certo, esattamente giusto. Ora, osservate la fase del viaggio. Proseguirono. Per fare in fretta ora, voglio che veniate con me nel punto seguente in Genesi 15. Molte cose là dentro potremmo occupare settimane, settimane e settimane, dopo settimane, ma solo per portarvi queste fasi, per mostrarvi cosa egli fece. Nel 15° capitolo Abram iniziò a chiedersi, come conoscerò mai queste cose? Allora Dio gli confermò il patto, gli diede una conferma del patto in Genesi, il 15° capitolo, lo scopriamo. Quando si separò completamente, Lot scese a Sodoma e il vecchio morì, e Abram si separò e andò da solo. Allora Dio iniziò a parlargli. Battisti, fatelo! Metodisti, fatelo! Pentecostali, fatelo! Separatevi dalle cose del mondo e vedrete se Dio non inizierà a parlarvi. Separatevi dalle cose di questa vita e scoprirete se Dio non vi parlerà. Ma quando lo fece completamente, disse: ora vedendo che tu mi hai fatto una promessa di un figlio e io sono senza figli e il mio unico erede è questo Eliezer di Damasco, disse: come farò? Come sarà fatto? Ora ascoltate attentamente tutti voi. Ora là, Abraham in Genesi 1 fu giustificato per fede. Ora ecco entra la vostra dottrina di John Wesley. Ecco entrare la vostra santificazione o la vostra conferma del patto. Ricordate, Abraham prese una capra femmina, una giovenca e tre animali, una capra, una pecora, una giovenca di 3 anni. Quelle 3 erano la conferma, i 3 a cui vi ho detto di tenervi, 3 anni d'età, e li uccise, li divise in 2. È giusto? Poi prese una tortora e un piccione che rappresentano la guarigione divina. Non li divise in 2. Lo notate? Lui mai. La Bibbia disse che lui, quando rileggete questo quando me ne sarò andato, lui non divise in 2 il piccione e la colomba. Perché c'era un cambiamento nel patto da Cristo dall'agnello fino all'agnello di Dio. Ma la guarigione divina è sempre stata basata sulla vostra fede. Egli non divise in 2 la colomba e gli uccelli, egli li pose laggiù, ma divise in 2 i sacrifici di 3 anni. Ora cos'era ciò? Il versamento del sangue, il primo della progenie di Abraham nell'epoca della Chiesa. Credete che l'epoca della Chiesa iniziò dopo Pentecoste? Credete a quel primo gruppo là di giudei e così via? Allora credete che la prima riforma della Chiesa chiamata fuori per il rapimento era il gruppo luterano? Certo che lo era. Lui predicò: il giusto vivrà per fede. Lui rifiutò che la comunione fosse il corpo letterale di Cristo e la gettò per terra. Quel giovane sacerdote, Martin Lutero, e predicò: il giusto vivrà per fede. E così John Wesley predicò la santificazione, la seconda definita opera di grazia. È giusto? Separandosi dalle cose del mondo. Ora, egli si occupò di Abraham sotto la giustificazione. Allora la progenie di Abraham fu Martin Lutero sotto la giustificazione. Ora, egli viene da Abraham per la conferma del patto ed egli sta venendo qui anche per la progenie di Abraham nella conferma del patto per il ritorno al sangue. L'uccisione del sacrificio. Oh, lo capite? Dite amen se capite. Ascoltate, poi egli torna al sacrificio. Osservate, lasciate che prenda solo un minuto come fu confermato il sacrificio. Poi ci sbrigheremo. Ora, notate velocemente, come facciamo quando confermiamo un patto? Io dico a questo fratello qui, alzati solo un minuto. Sei un pastore, hai una chiesa? Dici di avere una chiesa? Bene, senti, tu hai una chiesa? Bene, alzati solo un minuto. Hai una chiesa, tu dici, fratello Branham, usciamo e pranziamo insieme? Bene. Verrai nella mia chiesa e terrai un risveglio? Vediamo. Oh, io ti dirò cosa faremo. Faremo una certa cosa. Sì, lo farò. Qua la mano, ragazzo. Eccolo, sarò proprio là. È così? Ecco come confermiamo i nostri patti. È così? Con una stretta di mano. Mangiamo qualcosa, stringiamo la mano. Saremo d'accordo. Quella è la nostra promessa uno all'altro, la nostra destra. Mettila qui, lo faremo. Quello è un patto negli Stati Uniti. Ebbene, sapete come fanno in Giappone? Escono e prendono un po' di mangiare e quando tornano e faranno e confermeranno il loro patto, prendono una manciata di sale e rimangono in piedi e lanciano sale uno all'altro. Eccolo, sale è un contatto, un sapore. Vedete che di solito loro, ecco, come confermano il loro patto. Ma sapevate come lo facevano in Oriente ai giorni di Abraham? Spero di non strappare niente di valore. Questa piccola lettera qui che ha dentro un fazzoletto, ma voglio usare qualcosa. Prendevano quei sacrifici e uccidevano un sacrificio. Spero comprendiate. Ho qui i tre sacrifici. Era questo tempo, intendendo le tre razze, tre generazioni avanti, così e così. Ora, noi tre epoche della Chiesa e così via, dell'ultima chiamata della Chiesa. E allora uccidevano questo sacrificio, si riunivano e sulla carta pecora, che era la pelle dell'agnello, scrivevano: sono d'accordo di fare così e così e così con te. Sì, lo faremo. Bene, soddisferai questo obbligo? Lo farò, lo soddisferò. Bene, farai così e così? Sì, lo farò, lo soddisferò. Bene, uccidono il sacrificio, rimangono proprio fra questi sacrifici, alzano le mani a Dio e fanno un voto. Se infrangono questo patto, che il loro corpo sia come questo corpo morto posto qui. Allora prendono questa e la strappano. Uno prende un pezzo e uno prende l'altro pezzo. Ora, non c'è modo al mondo di far combaciare di nuovo quello. Deve essere la stessa cosa quando si riuniscono. Io sto portando la mia parte, lui sta portando la sua. Ora, cosa fece Dio? Egli stava per dirgli cosa avrebbe fatto, come l'avrebbe fatto tramite un sacrificio. Come egli l'avrebbe reso un padre di nazioni, e non di meno, non gli aveva ancora dato quel nome. Ma egli lo avrebbe reso un padre di nazioni e uccise il sacrificio, parlandogli in questo. Ora, osservate. Cosa vide Abraham? La prima cosa dopo aver ucciso il sacrificio, lui tenne lontani gli uccelli finché scese il sole. Quando scese il sole, cosa avvenne? Un profondo sonno cadde su Abraham. È giusto? Genesi 15, un profondo sonno su Abraham. Cos'è quello? La morte di ogni essere umano, tutta la progenie di Abraham. Cosa avvenne dopo il profondo sonno? Allora un tetro orrore venne davanti a lui. Poi davanti a lui venne una fornace fumante, dove ogni peccatore va all'inferno. Ma dopo quello venne una piccola luce, e questa piccola luce si fermò nel mezzo del sacrificio. Disse: vedi cosa farò Abraham? Una piccola luce. Dio è una luce. Ed egli andò nel mezzo di questo sacrificio, questi pezzi morti del corpo, qui. Cosa stava facendo egli? Facendo il patto. Per chi giurò egli? Se stesso? Non poteva giurare per nessuno più grande. Giurate sempre per qualcuno più grande di voi. Quindi non c'era nessuno, la Bibbia disse, per cui egli poteva giurare, perché egli è il più grande e giurò per se stesso. Cosa? Egli manterrà il patto con Abraham e la sua progenie. Alleluia! Io giurerò per me stesso che non varierò di una parola dal mio patto con te o la tua progenie dopo di te. Che ne è di quello, sorella? Che ne è di quello? Io manterrò la mia parola. Giurò per se stesso. La Bibbia disse che lo fece. Io manterrò il mio patto. Ti giurerò, Abraham. Io lo farò, fratelli legalisti. Non intendo pizzicare forte, ma voglio solo dire una cosa, qui solo un minuto. Guardate qui, guardate cosa egli fece, come lo fece, di cosa stava parlando egli. Certamente siete abbastanza spirituali da afferrarlo. Cosa fece egli? Cristo era quella progenie regale di Abraham che fu promessa. È giusto? Cosa fece con lui? Lo portò al Calvario. Egli visse sulla terra, dimostrò di essere il Messia tramite segni e prodigi, conoscendo i segreti del cuore, percependo i loro pensieri, dimostrando di essere il Messia che doveva venire. L'abbiamo insegnato questa settimana? La Bibbia ha detto così? La parola di Dio ha detto così? Egli dimostrò di essere il Messia. Cosa fece con lui? Lo portò al Calvario e lo fece a pezzi. Risorse il suo corpo il terzo giorno per la sua parte e lo pose alla sua destra. E mandò lo stesso Spirito che era su Cristo, sulla sua Chiesa. Alleluia! Per fare la stessa opera e la stessa cosa che Egli fece. Dov'è il vostro patto? Il vostro pezzo di stoffa? Quando quella vera e genuina Chiesa di Gesù Cristo arriva a riunirsi alla risurrezione, quello stesso Spirito che era in Cristo dovrà combaciare con quello stesso patto. Non mi importa che tipo di storia con il metodista, battista, pentecostale, qualsiasi cosa abbiate. Se lo Spirito di Cristo non è in voi, allora non siete la progenie di Abraham e non siete nel patto. Perché ecco dove gli scrisse il patto. Amen. Se differite da ciò, leggete la vostra Bibbia. Allora lo Spirito su Cristo e sulla Chiesa. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, voi però mi vedrete, perché io è un pronome personale. Io sarò con voi, persino in voi, e le opere che faccio io le farete anche voi. Io ci sarò fino alla fine del mondo. Questi segni seguiranno coloro che avranno creduto. Vergogna a voi, metodisti increduli, voi battisti increduli, voi pentecostali increduli che affermate di essere la progenie di Abraham e poi disputate la sua parola. Dite i giorni dei miracoli sono passati. Dio fece un giuramento che avrebbe mantenuto viva quella progenie attraverso ogni nazione, attraverso ogni generazione, la progenie di Abraham. Amen. Ma tramite il sangue egli lo confermò nel 15° capitolo. Ora andiamo un po' oltre. Cosa fece egli? Giustificazione allora per fede e credendo. Giustificazione per la sua progenie. È giusto? Tramite Martin Lutero. Santificazione tramite il sangue. È giusto? Santificazione per la sua chiesa tramite John Wesley. Ora, cosa? Abraham aveva 100 anni d'età. Girate la pagina seguente nella vostra Bibbia, 17° capitolo. Vedrete se Dio mantiene la sua parola. Abraham era un uomo anziano. Lui aveva 100 anni, ne aveva, mancava un anno, ne aveva 99. E il Signore gli apparve nel nome di El Shaddai, il petto. Scusatemi, signorine, mie sorelle. El viene dalla parola uno forte. Shad significa seno. Shaddai significa pettoruto. Dio, egli disse, io sono il Dio onnipotente. Ora, se avete una Bibbia Scofield, o se avete una Thompson Chain, o se prendete l'Emphatic Diaglot, o qualsiasi commentario, noterete che quella parola sezionata, quando lo chiamò così, lo chiamò El, e gli apparve nel nome di El Shaddai. Che messaggio meraviglioso per un uomo anziano che aveva creduto a quella promessa ora per 24 anni. E la Bibbia disse, lui diventò sempre più forte. Come ti senti, Sara? Niente è cambiato. Gloria a Dio, l'avremo. Passarono 15 anni. Come ti senti, Sara? Ebbene, io proprio niente di diverso. Io, ascoltate, sarò molto chiaro. E voi ascoltate. Vedete, lei aveva smesso di essere una madre o essere una donna, sapete, i 28 giorni. Dal tempo che era una ragazzina, era cessato circa 40-45 anni prima. E quando Dio la chiamò, lei era 30-20 anni dopo quello. Ora, guardate dov'è. Lei ha 75 anni. Sì, lei è più di quello. Lei ha 81 anni. Ma guardate invece di diventare debole Abraham. Siete pronti? Invece di diventare debole Abraham, quando vide che non accadde, la Bibbia disse che diventa più forte. Amen. Ed ecco che verrà in un momento, o diciamo, vedi, te l'ho detto, non c'è una tale cosa come la guarigione divina. Ho perso la mia guarigione. Sei un povero rappresentante della progenie di Abraham. La progenie di Abraham crede proprio come fece Abraham. Non importa cosa, quanto a lungo, cosa dice ogni cosa, è comunque così. Dio ha detto così. Abraham e la sua progenie dopo di lui. Ebbene, ti dico, fratello Branham, non sono degno della guarigione. Ho appena finito di dirvi, non è ciò che avete fatto voi, è ciò che egli ha fatto. Continuate a pensare di non essere degni. Ecco, e se una cavalla al tempo della Bibbia avesse partorito un piccolo puledro, o avesse un, diciamo che avesse un mulo, e questo mulo fosse nato, ed entrambe le orecchie fossero abbassate, la sua coda dritta in alto, i suoi occhi incrociati, entrambe le sue ginocchia piegate. Ebbene, se potesse guardare nello specchio e pensare, avrebbe proprio detto, lasso me, non mi ciberanno mai, mi daranno solo un colpo sulla testa, quando usciranno e mi vedranno. Ma e se sua madre fosse ben istruita nella legge, avrebbe detto, aspetta un minuto, caro, aspetta un minuto, so che sei una creatura dall'aspetto orribile, non vali niente, ma vivrai. Perché c'è una legge di Dio che dice che sei nato con un diritto di primogenitura. Sei il mio primo. Oh Dio! Perché volete essere un presbiteriano? Perché non tornate indietro e essere un pentecostale come era al principio? Il diritto di primogenitura. Potete essere un pentecostale presbiteriano. Potete essere un pentecostale metodista. Tornata alla prima chiesa come iniziò. Senti, sei nato sotto un diritto di primogenitura. Ti dico, se sei nato sotto un diritto di primogenitura, sai cosa avverrà, cosa accadrà? Nel mattino, quando verranno al pascolo per vederti, sai cosa faranno? Non ti daranno una botta sulla testa perché tu vivrai, ma loro dovranno allungare la mano e prendere un agnello senza macchia su di esso. Amen. E prenderanno quell'agnello che non ha neanche una macchia. E quell'agnello dovrà morire al tuo posto. Il sacerdote non ti vedrà mai. Amen. Lo vedete? Non guardate voi stessi. Guardate al vostro sacrificio. Dio non guarda voi. Egli guarda il vostro sacrificio che è Cristo. Non guardate a voi stessi, io non sono degno, voi non siete degni, nessuno è degno, ma egli lo è. Io non sto contando su ciò che ho fatto, ciò che sono, o io non ce la farei mai, ma sto guardando ciò che egli ha fatto. Ecco dove confido ciò che egli ha fatto. Egli è il mio sacrificio. Non sono degno della guarigione, no signore. Signore, sarei dovuto morire tempo fa, non sarei mai dovuto nascere, ma io vivo, ho vita eterna, andrò in cielo. Perché? Perché egli l'ha fatto per me. È stato lui, egli ha preso il mio posto. Io avevo le ginocchia storte, gli occhi incrociati in ogni tipo di condizione, ma egli prese il mio posto. Spiritualmente parlando, io ero tutto contorto e tutto malmesso, ma egli prese il mio posto. Così egli mi rende un perfetto figlio di Dio, una perfetta figlia di Dio. Il suo sacrificio lo fece, non il mio. Io non ho avuto niente a che fare con ciò. Sono nato tutto fuori forma ad ogni modo, ma io non confido in ciò che ho fatto, confido in ciò che egli ha fatto. Vedete, ciò che egli era, ecco cos'era. Ora, cosa disse egli ad Abraham? Sei un uomo anziano, 100 anni d'età, Abraham. Ne hai 99, ma io sono El Shaddai. Io sono il pettoruto. Ora siamo sul... abbiamo passato la prima giunzione. Giustificazione, giustificazione. Santificazione, santificazione. Ora ricordate, quelle erano le cose che Dio promise e fece ad Abram. Ma qui egli disse, io sono il Dio pettoruto. Ora sei anziano, Abram, hai 100 anni, ma per me non sei altro che un bambino. Quindi io ti ho dato una promessa e io sono il Dio pettoruto. Io sono il forte. Appoggiati al mio seno ora e trai la mia forza da me nel tuo corpo debole, preparandolo per il miracolo. Ecco cosa egli fece per i pentecostali dopo l'epoca di Wesley. Egli lasciò che i pentecostali traessero la sua stessa forza, il suo stesso Spirito Santo come battesimo, di nuovo nei loro corpi deboli, per dar loro fede per il rapimento, per dar loro fede per i miracoli. Io sono El Shaddai. Cosa fece egli ad Abram e alla sua progenie dopo di lui? Osservate, credendo, conferma, sangue del patto, ora iniettando se stesso, la sua forza nel suo popolo. Cosa significa la parola santificare? Voi bravi metodisti, santificazione. Ci credi, fratello Brana? Certamente ci credo. È la parola di Dio. Credi a John Wesley? Assolutamente. Lui era l'angelo del patto della sua epoca, l'epoca di Filadelfia. Lutero fu uno dei sardi là in passato. Quello è esattamente giusto. E noi ne abbiamo uno in arrivo che sarà un profeta. Egli sarà l'Elia. Esattamente. Oh, dite voi. Lui la parlava di Giovanni. No, no. Quello è Malachia 3. Io mando il mio messaggero davanti a me. Ma ricordate l'Elia che doveva venire. Il mondo sarebbe bruciato con calore ardente prima della venuta del grande giorno del Signore. E non bruciò prima, quando venne Giovanni. Leggi la Bibbia, fratello. Vedi? Osservate cosa gli farà il... Osservatelo come quell'ultima parte di Malachia 4. Ed egli volgerà i cuori dei padri verso i figli. È giusto? E, congiunzione, i cuori dei figli verso il padre. Vedete quella doppia venuta di Elia? Ora so che questi tizi si alzano oggi e dicono, sono Elia io. Oh, quelle assurdità! Osservate, notate cosa avvenne. I cuori dei... cosa? I figli. I cuori dei padri verso i figli. La prima venuta di Giovanni, lui volse i cuori dei vecchi padri ortodossi a questo giovane messaggio, i figli. Ma nella seconda venuta lui ora porterà i cuori dei figli e li volgerà di nuovo alla fede dei padri pentecostali al principio, cercando di restaurare. Egli odierà le donne, un amante del deserto. Egli non apparterrà ad alcuna organizzazione. Sentite, non pensate di dire dentro di voi, noi abbiamo Abram come nostro padre, né Giovanni né Elia. Dio è in grado da queste pietre di suscitare figli ad Abram. Non andate e venite a dire sono metodista, battista o presbiteriano pentecostale. Egli porrà la radice, l'albero, lascia la radice dell'albero. Egli apparirà sulla scena uno di questi giorni. Osservatelo proprio, lo odieranno. Ma dopo il suo messaggio, allora il giudizio colpirà la terra. Egli se ne andrà da qualche parte, così che i giudizi possano colpire. C'era là una piccola donna, ricordate, e lei aveva un marito, un uomo, capo. Morì quando la Confederazione delle Chiese lo inglobò. Quando Elia uscì, fu mandato da lei, e allora lei fu felice di ricevere il messaggio del profeta. Così lui la sostenne con l'aiuto di Dio. Ora osservate Abram, traendo, nutrendosi di tutta la forza di Dio. Cosa? Portando forza per prepararsi, per avere questo figlio a 100 anni d'età. Non solo egli è il pettoruto, ma egli è colui che soddisfa. Il bambino quando è malato, è davvero malato, la madre lo porta al suo seno ed inizia ad allattare la sua forza nel bambino malato. E mentre viene sanato, viene soddisfatto. Così è il vero uomo che ha fatto presa su Dio e si nutre nello Spirito Santo sapendo di essere soddisfatto, che Dio farà venire ogni parola. Lui è progenie di Abraham. Quella è la vera e reale progenie di Abraham. Non mi importa cosa dice chiunque altro. Lui dice, se Dio ha detto così, quello lo conclude. Io dico amen a ciò. E lui è convinto che avverrà. Non lo sballotterete qui e là. Il dottore potrebbe alzarsi e dire, lascia che senta il tuo battito. Stai morendo. Non sto morendo. Oh, sei proprio tutto sconvolto. Ebbene, faresti meglio a tornare al tuo lavoro perché non c'è tale cosa come lo Spirito Santo. Non sai di cosa stai parlando. Ho fatto presa su El Shaddai. Amen. Amen. So dove mi trovo. Ogni diavolo potrebbe alzarsi e gettargli fuoco in volto. Non lo dubiterebbe comunque. Andrebbe proprio nella fornace ardente come i ragazzi ebrei. Perché lui è la progenie di Abraham. Non importa quanto tempo serve e si è pregato per lui, un tocco in olio o che altra via ha attraversato. Lui ha accettato. In qualche modo la fede gli dà di credere che sarà guarito. Lui sarà guarito, ecco tutto. Lui crede che andrà nel rapimento. Niente può fermarlo. Lui crede che lo Spirito Santo è in lui perché vede i segni letterali dello Spirito Santo. Potreste anche smettere di parlargli. Insegnategli solo. Potete insegnare. Tutta la teologia al mondo non lo farebbe perché non vi crederebbe perché sa cosa dice la Bibbia. Lui sa che ha fatto presa su qualcosa di reale. Ecco quando Dio ha dato. Ora vedete cosa gli fece ad Abraham? Giustificazione. Giustificazione per la sua chiesa, la sua progenie. Santificazione tramite Wesley, quel grande messaggero, anche santificazione. Pentecoste attraverso là, Pentecoste attraverso qui, vedete? La Pentecoste si nutre portando. Quanti comprendono che quando egli era El Shaddai, egli diede la sua stessa forza ad Abraham. Egli non fece nulla se non fargli promesse, promesse. Ma egli è qui che svuota se stesso in Abraham, letteralmente. Quanti lo sanno? Ebbene, quello era lo Spirito Santo. La giustificazione è ciò che credete. Santificazione è ciò che il sangue ha fatto per voi. Siete santificati credendo. Ma quando siete riempiti con lo Spirito Santo, è la persona dello Spirito Santo stesso. Oh, la persona! Non immaginazione, non qualche tipo di psicologia, ma la persona dello Spirito Santo. E per te, mio fratello della scienza cristiana, e voi che non credete che lo Spirito Santo è una persona, lui è un pronome personale. La Bibbia disse quando egli, lo Spirito Santo verrà, egli testimonierà di me. Egli è una persona, non un pensiero. Egli si nutrì, non dagli articoli e dalle promesse, ma aveva ora la letterale vita di Dio che scorreva in lui. Ecco cosa ha fatto l'epoca pentecostale. Ora, cosa diventò allora? Un figlio. Amen. Ora, nel Vecchio Testamento sappiamo... Ora, abbiamo circa solo altri 15 minuti. Sappiamo nel Vecchio Testamento cosa avveniva. Nel Vecchio Testamento c'era una cosa simile come un figlio che nasceva in una casa. Ora, siate certi di afferrare questo? State ascoltando? Dite amen. So che pensate che sia pazzo oggi pomeriggio o forse sempre, ma voglio che lo afferriate. Ora osservate cosa egli fece. Quando nasceva un uomo o un figlio nasceva in una famiglia, lui nasceva quale figlio? È giusto? Ma non aveva ancora alcuna eredità. Lui doveva avere un tutore. È giusto? Ora, quando ricevete lo Spirito Santo, ecco dove la Pentecoste ha fatto un grande errore. Ha detto, gloria a Dio, ce l'abbiamo, ecco tutto quello che c'è in merito. No, 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 no. Nella Bibbia, quando nasceva un figlio nella fattoria di un uomo, lui andava in giro e assumeva il miglior tutore che potesse trovare. Vi dirò una bella dimostrazione di ciò. È il 17° capitolo di San Matteo, il monte della trasfigurazione. Volete annotarlo e leggerlo. Come Dio fece con suo stesso figlio, proprio esattamente come Dio non... Egli deve osservare le sue stesse leggi. Egli non può violare le sue stesse leggi o spezzare le sue stesse leggi. Egli non può essere Dio e giusto e farlo. Ed egli deve osservarla per essere giusto e santo e corretto. Notate cos'egli fece ora. Il bambino, quando nasceva, il padre era occupato con delle cose, così assumeva il miglior tutore che potesse assumere per crescere il figlio. E poi il tutore portava parola al padre su come progrediva il figlio. È giusto, fratelli? Sappiamo in Galati là e diversi punti dove la scrittura ne parla ed è chiamato posizionare un figlio. Ora ascoltate solo per alcuni minuti ancora. Ora, e se il tutore venisse, ora ricordate il padre, trovò il... Se amava quel ragazzo, gli avrebbe dato il miglior tutore che potesse trovare. Lo credete? Quello era suo figlio. Ora, non voleva comprare, prendere un tutore che volesse una pacca sulla spalla e gli dicesse una bugia sul figlio. Lui voleva sapere esattamente cosa stava succedendo con quel figlio. Così assumeva un tutore davvero bravo e il tutore si avvicinava. Ora, se il ragazzo progrediva e andava bene, come doveva sentirsi il tutore? Si avvicinava e diceva, senti... Bene, ma se quel tutore avrebbe solo, e se quel ragazzo fosse solo un rinnegato, non avrebbe prestato alcuna attenzione, non avrebbe fatto niente in merito al padre. Come doveva sentirsi il tutore quando si avvicinava e diceva, sì signore, lui non sta andando molto bene, no signore, lui è, mi dispiace, ma lui non sta andando molto bene. Ora tu, tiepido membro di chiesa, te lo verserò sopra proprio bene. Cosa pensi quando Dio ha posto suo figlio qui, la chiesa? Che tipo di tutore prese Dio per lui? Un vescovo? Un papa? Chi ha mandato egli per crescere suo figlio? Lo Spirito Santo! Il vescovo risparmierà colpe e vorrà una pacca sulla spalla per essere arcivescovo e ogni tipo di vedute di Stato e tutto quest'altro tipo di cose. Ma lo Spirito Santo porterà il vero messaggio davanti al Padre. Sì, Signore. Quindi come pensate che debba sentirsi lo Spirito Santo quando viene davanti al Padre e dice «Le tue donne pentecostali si tagliano i capelli, Padre, portano il trucco come le altre, non vogliono più andare alla riunione di preghiera, i tuoi figli non predicheranno contro ciò». Qual è il problema? Qual è il problema? Oh, sono andati in programmi di grandi edifici e non comprendono che ho detto che io preparerò un posto per voi. Sì, diventano legate alla terra. Sì, vogliono avere l'organizzazione più grande, vogliono avere... Sì, no, sono... Non lo diranno alle donne, non lo diranno agli uomini. Hanno timore di farlo perché pagano molto bene sul piatto. Come gli deve arrossire lo Spirito Santo allontanandosi da Dio. Vergogniamoci! Come deve farlo? Come può egli dare qualcosa a quel figlio? Sapete cosa viene a quel figlio? Lui è sempre un figlio, certo, sì signore, ma non ha alcuna eredità. Paolo disse, se non predico il Vangelo io stesso sia un reietto. Vedete? Sì, non avrà mai alcuna eredità, vedete? Quel ragazzo sarà sempre un figlio, ma è solo un figlio rinnegato. Ma se il tutore si avvicina e dice: «Ehi, sai una cosa, quel tuo figlio, ebbene, ecco lui è...» Scusate l'espressione, spero non sia sacrilega per voi. «Lui è tale quale al padre, lo sai? Lui è proprio esattamente come te, fa proprio esattamente la stessa cosa che hai fatto tu. Lui, ti dirò, quando vede qualcosa di sbagliato, lui rimane proprio là e lo dichiara. Puoi avere fiducia in lui». Come il padre deve dire sì, quello è mio figlio, quello è mio figlio. Sono ancora sulla progenie di Abram ora. Non l'ho lasciato, rimarrò con quello. Quello è mio figlio. Sapete cosa il padre fa dopo che quel ragazzo diventa un ragazzo confermato? Ebbene, dite, la Bibbia disse questo, ma certamente ora il presbitero di Stato mi metterà fuori se predico quello. Loro, se dico loro di ricevere ancora lo Spirito Santo, oh, io non vorrei avere niente a che fare con quello, non farebbe, non credono in quello. Ebbene, credo nella santità. Oh, no, la guarigione divina, noi vi dirò cosa faremo, ne estrarremo proprio un mucchio e metteremo fuori tutta questa roba, qui, sulla guarigione e tutta questa agitazione. Ma la Bibbia lo insegna comunque, fratelli. Quella è comunque la parola di Dio. Se siete progenie di Abraham, prenderete posizione per ogni parola di ciò. Niente vi fermerà. È così, che sia un vescovo metodista, un sovrintendente battista, o un padre presbiteriano, o un prete cattolico, o papa, o qualsiasi cosa possa essere, niente vi fermerà se siete una vera progenie di Abraham. Giusto, restate là, sì signore, non state traendo la vostra risorsa da qualche sistema fatto dall'uomo, lo state traendo dall'alto, da El Shaddai. Alleluia! È così, predicatelo comunque e senza riguardo a chi ferisca, predicatelo comunque. Il padre disse proprio il modo in cui ho scritto la mia parola. Ecco come voglio che essa sia predicata. È così. Sapete cosa succede? Allora, sapete cosa avviene? Hanno una cerimonia per quel figlio. Portano fuori quel figlio e gli fanno indossare una veste speciale. Sapete che è giusto? Lo pongono in un luogo pubblico e compiono una cerimonia di adozione e posizionano quel figlio. Da quel momento il nome di quel figlio sull'assegno vale quanto quello di suo padre. È giusto? Ora, Dio fece lo stesso con suo figlio. Egli prese Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sulla cima del monte. E quando egli fece qualcosa di maggiore, egli chiamò tre dal cielo, Mosè, Elia e Cristo, ed egli diede tre testimoni. E quando dissero, costruiamo qui tre tabernacoli, avremo una denominazione chiamata i profeti, ne avremo uno chiamato per la legge, gli avventisti, e noi, prima che Pietro finisse di parlare, quando viene fatto il soprannaturale, lui è tutto eccitato, vuole fare una denominazione. Ecco dove voi, fratelli dell'ultima pioggia, avete fatto l'errore. Ecco dove voi, assemblee di Dio, avete fatto l'errore. Ecco dove voi, unitari, avete fatto il vostro errore. Ecco dove voi, chiesa di Dio, profezie, tutti voi, avete fatto il vostro errore. Avete visto compiere il soprannaturale. Volevate tracciare un piccolo cerchio attorno a ciò e dire, questi siamo noi. Perché non lo lasciate stare? Se non è da Dio, finirà nel nulla. E se è Dio, come potete sradicarlo? Rimarrà per sempre. Avanzate, continuate a tenere gli occhi sul Calvario, continuate a trarre da El Shaddai. E così, restate con ciò. Create problemi e vi separate. Ecco cosa disse il diavolo. Ebbene, posso smetterla di combattere ora? Hanno puntato i loro fucili uno contro l'altro. Finché combattono così, io sono a posto. Vedete? Rilassatevi solo e fate un pisolino. Ma lasciate che una volta tolgano quella cosa dal loro cuore e tornino qui, dove è il loro posto. Osservate cosa avviene allora. Che quel grande esercito si alzi a milioni. Sì, signore. Osservate cosa avverrà allora. Che i metodisti abbassino le loro bandiere, che i pentecostali abbassino le loro bandiere, che entrambi prendano lo Spirito Santo e dicono, restiamo qui. Amen! Vedrete un risveglio che scuoterà questa nazione! È così! Vedrete un risveglio come non avete mai! Pensate che lo faranno? No, signore! Non lo faranno! La Bibbia dice che non lo faranno! Billy Graham in tutto il paese, lui l'ha detto a Louisville quando era alla sua colazione. Disse, Paolo andò in una città, fece un convertito, tornò in un altro anno e ne aveva 30 o 40 da quell'uno. Disse, io vado e ne ho 30.000, tornerò e non ne posso trovare 30. L'unica cosa che è, fai loro fare una confessione senza pentimento, Billy, e non li porti abbastanza avanti nel regno di Dio. Ecco qual è il problema. Quello è esatto. Ma lui sta facendo la sua parte. Solo un minuto. Arriveremo a quello se solo sopporterete con me per un minuto. Notate, egli posizionò suo figlio, la stessa cosa che egli fece con Abram. Egli chiamò fuori Abram. Ora ascoltate. Ora voglio che pensiate in modo spirituale, restiate in silenzio solo un momento. Egli chiamò fuori Abram, poi alla fine di questo 17° capitolo, e il 18° capitolo piuttosto, egli lo chiamò fuori e lo posizionò. Egli disse, Abram, non sono, il tuo nome non è più Abram, ma il tuo nome è Abraham. Tu non sei S-A-R-A-I, sei S-A-R-A da ora in poi. Principessa, cosa fece egli? Posizionando suo figlio. Qual è il nome di Dio? Elohim, è giusto? Elohim, è colui che egli è, Signore Dio, Elohim, preservatore del cielo, cieli e terra. E cosa fece egli ad Abram? Egli diede ad Abram parte del suo nome, da Abram ad Abraham, Elohim, perché anche lui era un padre. Amen. Lo posizionò. In posizione gli diede il nome Abraham. Da Abram ad Abraham. Elohim. Elohim. H-E-I-M. H-A-M. Abraham. Voglio che notiate, quello fu appena prima della distruzione, ora è prima che la promessa fosse adempiuta. Osservate solo un momento ora, dopo che lo rese quello, ora pose il suo nome, lo mise in posizione, lo chiamò tramite la giustificazione. Lo credete? La sua progenie tramite giustificazione, santificazione, attraverso il sangue, tramite la progenie. Riempiendo con se stesso, riversando se stesso in lui come El Shaddai, lo Spirito Santo, Spirito Santo. Ora, posizionandolo e dandogli una parte del suo nome, Elohim, un piccolo Elohim. E l'uomo nacque per essere un Dio. Ora dite che è sbagliato. Gesù disse, non è detto nelle vostre stesse leggi, voi siete dei? E perché mi condannate allora, se la vostra stessa legge dice che siete dei? Gli fu dato un dominio, il dominio era la terra, l'intera terra geme, aspettando ora le manifestazioni dei figli di Dio. Se sono un Branham, sono un Branham, sono parte di un Branham. E se un uomo è un figlio di Dio, egli è fatto d'immagine di Dio, e gli viene dato il dominio qui sulla terra per governare questa terra come la governava Dio. E il secondo Adamo lo dimostrò. Amen. E gli fermò la natura. Pace, calmati. Amen. Maledisse il fico. Certamente, ed egli era un uomo, non di meno era Dio. Egli era un figlio di Dio manifestato. Ecco cosa saremo noi uno di questi giorni. Stiamo proprio arrivando a ciò tramite la giustificazione, le progenie di Abram che sorgono. Ora, notate cosa egli fece ad Abram. Gli diede quel nome. Ora immediatamente, circa 3 o 4 giorni dopo, Abram si era separato da Lot. Ora ascoltate molto attentamente ora. Siete pronti? Dite Amen. Ora voi l'avete seguito attentamente. Dite Amen. Vedete dove egli ha fatto ogni cosa che fece ad Abram? Egli l'ha fatta alla sua progenie? Dite Amen. Giusto. Ora, stiamo scendendo ora alla cosa seguente. Ora, osservate le nostre tre classi. Ora, c'era Cosa significa la parola chiesa? Chiamati fuori! Chiamati fuori! Israele era il popolo di Dio finché furono chiamati fuori dall'Egitto, poi furono chiamati la chiesa di Dio. Vedete? Chiamati fuori! La stessa parola, andate a prendere il vostro dizionario e scoprite se non è chiamati fuori. Ora, cos'era Abram? Chiamato fuori e separato. Egli era la chiesa eletta. Lot rappresentava la chiesa oggi. Per favore, non mancate questo. Per favore, nel nome di Cristo, non mancate questo. Ascoltate attentamente. Cosa lui, Abram, era qui fuori in una terra esausta, stanca, povera, senza acqua per il bestiame. Ma cosa fece Lot? Anche lui era un cristiano, era un credente. Così scese a Sodoma e diventò il sindaco della città. E così? Quelle sono le vostre denominazioni, voi cosiddetti cristiani tiepidi. Laggiù i peccati vessavano. Oh, vedere ubriaconi vessare il loro cuore. Certo, vessava il loro cuore. Ora c'erano i sodomiti, gli increduli. C'era Lot proprio là con loro, nella sua condizione tiepida. Ma qui c'è Abram. Oh, mai! Così ora il tempo si sta avvicinando alla fine. E osservate attentamente. Un giorno, mentre Abramo era seduto sotto la sua quercia, vide tre uomini avvicinarsi camminando, polvere sui loro abiti. E Abram uscì e disse: «Mio Signore, vuoi entrare? Per questo motivo sei venuto». C'era qualcosa nel cuore di Abram, gli faceva credere che c'era qualcosa in merito a quell'uomo. Ebbene, loro entrarono. Ora, non miei signori, tre di loro. Lui disse mio signore. Lot, il vecchio sviato, disse miei signori. Ma Abram ne vide tre e disse mio signore. Elohim. Vedete se la Bibbia non lo dice. Lui sapeva dove si trovava. Lui era la vera progenie di Abram. Mio Signore, entra, siediti, ti prenderò un po' d'acqua, potrai lavarti i piedi e io ti darò un torso di pane e allora potrai andare per la tua strada. Egli si sedette e, immagino, prese il vecchio scacciamosche. Quanti sanno cos'è uno scacciamosche? Ragazzi, oh, ragazzi, quante volte l'ho usato! E così lui corse fuori nella mandria e prese un piccolo vitello grasso e lo uccise e venne. Disse, Sara, là dietro, nella tenda, voglio che impasti del pane, cioè setacciarlo. Avete mai visto un setaccio? Eravamo al solito avere un vecchio setaccio rotondo. La mamma aveva dentro un bastone dove la farina di frumento si bagnava e si attaccava. Lo strofinava perché bisognava far contare ogni più piccola parte, sapete, e si strofina. Questo lui disse, impastane un po' e mettilo sul focolare. Non avevano una teglia da pane, prendevano proprio il focolare, là una grande pietra posta là fuori, davanti al camino, e cuoceva molto velocemente questo pane. Disse, ho una piccola sensazione che c'è qualcuno estraneo là fuori. Guardò là fuori, loro erano impolverati, uomini comuni là fuori all'ombra dell'albero, riposandosi. E cucinarono e prepararono il vitello, disposero tutte le costine d'agnello e prepararono le focacce di mais e presero del burro e poi presero del latte dalla mucca e andò là fuori e si sedette ed essi lo mangiarono. E Abram chiamò quell'uomo Elohim, Dio che mangiava la carne di un vitello, bevendo il latte da una mucca e mangiando pane di mais e burro. Ora, se volete discutere di ciò, voi proprio Abram gli parlò, lo chiamò Elohim, il Signore Dio Onnipotente. Cos'era? Mostrando cosa avrebbe ottenuto la progenie. Osservate ora. Dio, un ministro una volta mi ha detto, quando ho parlato su quello qui alcuni giorni fa, ha detto, reverendo Branham, sei una persona troppo intelligente per dire che quello era Dio. Ho detto, allora sono, sì, abbastanza intelligente da sapere che la Bibbia ha detto che lo era. E lui ha detto, intendi dire che Dio era là con gli abiti addosso e polverosi, Geova onnipotente. Ho detto, Abraham lo chiamò Elohim. Ha detto, chi pensi fossero gli altri due? Ho detto, due angeli. Ha detto, ebbene, come fai tu? Ho detto, appena mangiò quello, egli svanì. Ho detto, ebbene, non sai chi è il nostro Dio. Ero come, stavo pettinando i miei due o tre capelli che mi rimangono, sapete, l'altro giorno. E mia moglie mi ha detto, Billy, sei quasi calvo. Ho detto, non ne ho perso uno. Ha detto, ti prego di dirmi dove sono. Ho detto, bene, caro, lo farò. Dimmi dove erano prima che li ricevessi. Erano una sostanza. E ovunque fossero prima che li ricevessi, sono là che aspettano che io vada da loro. Alleluia! Questo corpo potrebbe non essere che un cucchiaio di polvere. Ecco cos'era dal principio, quando il vulcano eruttava là in passato, quando il mio corpo si trovava là. Lo stesso Dio che mi portò e mi cibò può risorgermi di nuovo da qualche parte. È così. Dissi, siamo fatti di 16 elementi della terra, petrolio, luce cosmica e calcio, potassio. Dio disse solo, ho sentito dei peccati giù a Sodoma, scenderò e dovrò andare in giro laggiù e guarderò attorno. E disse, entrò in esso, disse, prese un'altra manciata di calcio, disse, vieni qui Gabriele, vieni qui Michele, scendiamo. Eccoli venire, scendere camminando. Mostrerò a loro cosa verrà negli ultimi giorni, comunque alla progenie di Abraham. Ora ascoltate, non mancate questo. Così poi egli scende vicino, si siede e iniziano a parlare. E dopo aver mangiato, sapete, due di essi scesero a Sodoma per predicare alla chiesa tiepida. Lo sapevate? Ebbero un risveglio laggiù. E non è strano che in quest'ultimo giorno, ora, uno di essi rimase indietro e parlò alla chiesa eletta, Abraham e il suo gruppo eletto. Quanti lo comprendono ora, dicano Amen. E l'altro scese e parlò a Lot per farlo uscire da Sodoma, perché era un uomo giusto. Tutti quelli che lo comprendono, dicano Amen. La Bibbia insegna che Abraham rappresentava la Chiesa eletta come la progenie di Abraham. Vedete, Abraham, credendo, separandosi, credendo a Dio, si separò dal mondo, passò attraverso la giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, poi un posizionamento dei doni, figli nel corpo. Ora sta aspettando. Vedete quanto siamo avanzati? Ora ecco scendere l'angelo in carne umana. Dio, Elohim, dice Elohim, S-I-G-N-O-R-E, la maiuscolo. Leggete Genesi 18, vedete se non è così. Elohim scese in carne umana, mangiò come un uomo, beve latte come un uomo, mangiò la carne di un vitello come un uomo, mangiò burro e pane di gran turco come un uomo. Ora, se volete discutere, allora discutete con lui. Notate cosa venne, e ci fu uno che rimase indietro da Abraham e l'altro scese per predicare alla chiesa tiepida, un moderno Billy Graham. Avete notato quanto è strano in questi ultimi giorni, come A, B, E, R, H, A, M, colui con cui fu fatto il patto, è un uomo nel suo patto che predica alla chiesa tiepida, G, R, A, H, A, M. Avete mai pensato a quanto è strano? Non Billy Sunday, ma vedete, G-R-A-H-A-M, il messaggero della chiesa tiepida per chiamarli fuori da Sodoma. E uno rimase indietro con Abraham. Osservate cosa il costui fece che scese e predicò. Cosa fece? Egli gridò, esci da essa. Cosa fece? Non molti miracoli. Non fu fatto molto. Accecò solo i loro occhi. E predicare il Vangelo acceca gli occhi dell'incredulo. Cos'era? Accecò i loro occhi in modo che non potessero trovare la porta. Ecco qual è il problema ora. Non sanno che la porta è Gesù, lo Spirito Santo vivente per la Chiesa. Amen. Predicarono davvero, ma li accecò per quella porta. I giorni dei miracoli sono passati, ma egli è ancora Dio. E così via. Esci da qui, perché la brucerò. E così. Osservate quello che rimase indietro con Abram. Egli diede un segno, anche là dietro. Oh, Dio! Le donne in quei giorni non erano come sono oggi. Ogni volta che qualcuno viene, qualche uomo, devono mettersi i pantaloncini e correre fuori, tagliare l'erba e sapete, fare gli affari del marito ed ogni cosa. Loro rimanevano dietro, nella tenda dove era il loro posto. Se togliessero tutte le donne da questi uffici qui in giro, con mariti e tutto per camminare, lavorare, e le mettessero al loro posto, e togliessero queste donne poliziotte dalla strada, una disgrazia per questa macchia sulla bandiera, e la rimettessero a posto, gli uomini avrebbero da lavorare. L'angelo si sedette e iniziò a parlare ad Abram. Disse: immagino tu sappia perché sono sceso. Ora osservate, egli non disse Abram, disse Abraham. Ebbene, solo pochi giorni prima lui era Abram. Abraham, dov'è tua moglie Sara? S-A-R-A. Guardate, se è giusto, solo circa due giorni prima gli era stato appena dato quel nome. Come sapeva egli che il suo nome era Abraham? Come sapeva che il nome di sua moglie era Sara? Vedete, lei non era corsa fuori e si era introdotta negli affari di suo marito. Quindi, vedete, Abraham. Ora ascoltate la Bibbia. Sto citando la Bibbia. Disse, lei è nella tenda dietro di te. È giusto? Ora osservate. Abraham, ti visiterò secondo la mia promessa. Chi era? Chi era? Non sorprende che Abram lo chiamò Elohim. Adempirò la mia promessa. E Sara, scusatemi, giovani signore, Sara dietro nella tenda, cara donna, ma disse io, una donna anziana, quasi 100 anni d'età, e il mio signore, suo marito, anche 100 anni, e io avere piacere di nuovo con lui. Comprendete cosa intendo, vero? Aveva smesso di essere come fra marito e moglie, vedete? Disse avere piacere come una giovane donna di nuovo con mio marito là fuori, quando quello potrebbe essere passato 20 anni prima, tale relazione di famiglia. Vedete? Io, una donna anziana, avere piacere con mio marito e anche lui anziano. Lei disse, e questo angelo, Elohim in carne, guardò Abram e disse, perché Sara ha riso, dicendo dentro di sé che queste cose non potrebbero essere. Vedete che tipo di segno ricevette la Chiesa eletta? Vedete che tipo di segno sta dando Billy Graham? Vedete cos'è qui nella Chiesa eletta? È Dio nella vostra carne che si manifesta. E non disse Gesù, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Lo vedete ora? Ora abbiamo passato la giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, il posizionamento dei doni del Figlio nella Chiesa. Ora è Dio che manifesta se stesso per quel segno. E chiedo a qualsiasi lettore della Bibbia di mostrarmi un altro segno che egli fece prima, dopo quello. Ora andiamo solo un po' più avanti. Lui disse, lei è nella tenda dietro di te. Ora, guardate, Dio avrebbe condannato quella donna proprio là per non aver creduto a quell'angelo. Lo credete? Ma non poteva farlo. È il modo in cui alcuni di voi pentecostali, noi pentecostalagiamo, saremmo stati buttati fuori molto tempo fa, ma Dio non può farlo. Perché se egli avesse buttato fuori se egli avesse buttato fuori Sara, lei era una parte di Abraham. Così lei era erede con lui. Così egli avrebbe dovuto buttare fuori anche Abram. Quindi non poteva farlo a motivo di sua moglie, a motivo del marito. Così è il modo. È a motivo di Cristo che egli non può buttarci fuori. Siamo suoi figli e figlie. La nostra incredulità non significa niente. La vera e reale progenie di Abram splenderà comunque. Era là. Ascoltate attentamente ora. E l'angelo disse: io ti visiterò secondo il tempo della vita. Ebbene, questa cosa avverrà. E Abram andò con lui, ed egli svanì e se ne andò. Egli andò fuori da qualche parte nell'oscurità. Tornò di nuovo a Dio. Abbiamo visto la giustificazione? Abbiamo visto la santificazione? Battesimo dello Spirito Santo, entrate nel corpo di Dio. Abbiamo visto il posizionamento di doni nella Chiesa. Ora abbiamo visto la manifestazione di Dio. L'ultimo segno? Ora osservate. Dio fece qualcosa immediatamente a Sara ed Abram. Ora non crederete a questo, ma è comunque così. Vedete cosa volete leggere la Bibbia? Non la leggete proprio come leggete il giornale. E c'è stata un'esplosione l'altro giorno. Ora, non so se sia vero o meno. Ci dicono così tante cose sbagliate. Non potete proprio prestarci alcuna attenzione. Ma quando leggete la Bibbia, essa è una lettera d'amore per la Chiesa. La Bibbia disse che Gesù ringraziò Dio per averlo nascosto agli occhi di savi ed intendenti e rivelato a fanciulli che avrebbero appreso. Quando vado oltreoceano, la mia piccola dolce moglie mi scrive una lettera. Caro Bill, sono seduta qui stasera con i bambini. Li abbiamo appena messi a letto. Io, il piccolo Joseph, ha pianto per un po' stasera per te, prima di andare a letto. So cosa lei sta scrivendo, ma l'amo così tanto. Posso leggere fra le righe, so di cosa sta parlando. Ecco come dovete leggere la parola di Dio, fra le righe. Se lo amate, egli proprio ve la rivela. Iniziate là e voi solo, ebbene, dice, eccolo. Ebbene, voi dite, eccolo, certo. Ora, guardate, sapete cos'egli fece a Sara ed Abram? Ora, ascoltate davvero in silenzio. Egli li mutò di nuovo in un uomo e donna giovani. Voglio che mi dimostri che glielo ha fatto. Ora, ascoltate attentamente. Per prima cosa, sapete che immediatamente Abram e Sara lasciarono quella terra e scesero a Gerar. È giusto? Misuratelo sulla mappa. Davvero una bella distanza per un uomo anziano. La piccola nonna con il cappellino sulla sua testa. Sapete? Ora dite, oh, ebbene, vivevano proprio più a lungo. La Bibbia disse, erano ben avanzati in età e oltre il tempo del vivere una vita umana. Piccola nonna, eccola partire. Scesero laggiù e quando scesero laggiù c'era un giovane re laggiù chiamato Abimelech che cercava una compagna e tutte quelle belle ragazze filistee là attorno. Quando lui vide arrivare la nonna, disse, ecco quella per me. Lui si innamorò di lei e disse, sei bella d'aspetto. Vergognatevi, la piccola nonna non poteva neanche vivere con suo marito, non l'aveva fatto per anni e aveva deriso l'angelo persino per aver detto che l'avrebbe fatto. Egli l'aveva resa una donna giovane, lei era meravigliosa e bella. Ora guardate, lasciate che vi dica qualcosa, egli non avrebbe dovuto... Egli le fece qualcosa. Ora, e se egli l'avesse solo resa fertile? E se egli avesse solo... Se egli lo fece... Non fumavano sigarette in quei giorni e non dovevano allevare i loro figli con biberon, vedete? Non le avevano. Dovevano crescerli al seno. Le vene del latte si erano asciugate. Una donna di 100 anni d'età che vada in travaglio morirebbe in un minuto. Lo farebbe di certo. Egli dovette darle un cuore nuovo, egli dovette darle vene del latte, dovette rendere fertile il suo grembo, doveva... Oh, guardate cosa dovette fare ad Abram, il suo corpo era come morto, egli proprio lo cambiò di nuovo, perché stava mostrando cosa avrebbe fatto alla progenie di Abram. Vedete? Notate, scese laggiù e così Abimelech si innamorò di lei. Quanti sanno che è giusto? e la prese come sua moglie. E lui si sarebbe avvicinato a lei perché era una ragazza bella. E quella notte quel bravo fratello legalista era sdraiato là, sapete. Lui disse le sue preghiere, fece il bagno e alzò le dita dei suoi piedi. Domani avrebbe sposato questa bella ragazza ebrea. Ragazzi, solo 100 anni d'età. Vedete? E oh, come, proprio come, quanto era bella! E il suo giovane marito seduto là fuori. E quella notte il Signore gli apparve in un sogno e disse: vali tanto quanto un uomo morto. E così. Voglio chiedervi qualcosa, se siete tutti a posto per la vostra guarigione questa sera o meno. Ebbene, lui disse: Signore, tu conosci l'integrità del mio cuore. Disse: quella donna mi ha detto che quello era suo fratello. Disse: quella è la moglie di un uomo. Ascoltate, ecco la parte. Disse: suo marito è mio profeta. E non mi importa quanto preghi, io non ti ascolterò. Vai, lascia che lui preghi per te e io ti guarirò. Seduto là fuori a mentire, è un uomo che direbbe quello contro sua moglie per salvare il suo collo. Siete degni così? Vedete? Cosa sto cercando di fare? Mostrarvi che è la grazia di Dio che vi ha resi degni. Non valete niente, io non valgo niente, ma egli è colui che vale. Guardate a lui, egli è colui che l'ha fatto. Non fosse stato per la grazia di Dio, Abram seduto là mentendo. Stava mentendo? Lo fece? Disse: quella è mia sorella. È una piccola bugia bianca. Sono grandi bugie nere. E lei disse: quello è mio fratello. Ed era sbagliato. Ma lui lo stava dicendo in qualche modo per salvarsi la vita. E poi egli disse: esci là e prega per... lascia che lui preghi per te. E Abram pregò per lui, ripristinò la sua vita e cosa? Dopo ebbero il bambino. Voglio che notiate, in conclusione devo dire, questo non posso arrivare al resto di ciò, è troppo tardi e poi avere una fila di preghiera. Voglio dire questo, cosa fece egli ad Abram? Giustificazione quando credete. È giusto? Dite amen. Santificazione quando egli tramite il sangue. È giusto? Abram e la sua progenie gli diede forza dal suo stesso corpo. La stessa cosa quando gli diede lo Spirito Santo. Forza dal suo stesso essere. È giusto? Lo posizionò come figli nel corpo con doni. È giusto? Ed ora si manifestò come Geova. Testimoniò tramite Gesù Cristo nel conoscere i segreti del cuore, proprio come disse Gesù. Ricordate, quando Gesù era qui sulla terra, egli dimostrò ai giudei che era il Messia tramite quel segno. È giusto? Egli lo dimostrò ai samaritani. Stavano aspettando un Messia. È giusto? Ma in nessun posto per i gentili. Loro non stavano aspettando alcun Messia. Noi stiamo aspettando un Messia. È così? Quindi ora egli lo sta dimostrando a noi ora. E guardate cosa fece egli. Dovette cambiare il corpo di Abraham e Sara. La cosa seguente, dopo che quel segno fu mostrato, egli conosceva il segreto del loro cuore. Egli cambiò. La cosa seguente fu il cambiamento del corpo per poter ricevere il figlio promesso. E quella ora è la prossima cosa in arrivo. Ora è il rapimento della Chiesa, il cambiamento. Noi che siamo viventi e rimaniamo non ostacoleremo coloro che dormono, perché la tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo sorgeranno prima e noi che siamo viventi saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio. E guardate, e se egli li avesse solo riportati ad un uomo e donna giovani come erano all'inizio, non potevano comunque avere il bambino. Perché avevano vissuto insieme quando erano uomo e donna giovani. Egli dovette mutare il loro corpo in modo diverso per poter ricevere il figlio. È giusto? Il loro corpo doveva essere mutato in un altro modo per ricevere il figlio. E noi non possiamo! Se tornassimo di nuovo a uomini e donne giovani, non potremmo ancora incontrare il figlio, perché lo incontreremo nell'aria! Dobbiamo avere un corpo mutato per incontrare nell'aria il rapimento! Quella è la cosa seguente per i figli d'Abraham. La tromba suonerà, la cosa seguente. I veri figli d'Abraham saranno mutati. Questo corpo sarà alleggerito e andremo proprio su. Se torneremo a uomini e donne giovani, saremmo comunque legati alla terra. Se Abraham e Sara fossero tornati ad essere un uomo e donna giovani, non avrebbero potuto avere il bambino perché erano comunque sterili. Ma egli li mutò per poter ricevere il figlio promesso. E come egli fece con Abraham, osservato come egli fece passare ogni cosa attraverso Abraham. Ogni cosa attraverso la progenie di Abraham. E noi siamo proprio qui oggi aspettando subito il rapimento, immediatamente dopo che verrà il cambiamento e il figlio. Stiamo aspettando il figlio? Che tipo di figlio stiamo aspettando? Il figlio di Dio che sorga con guarigione nelle sue ali. Alleluia! Abraham e la sua progenie dopo di lui. Ora comprendete, vedete perché sono così entusiasta? Ho circa altre 10 o 12 scritture qui a cui dovrei arrivare, ma non abbiamo tempo. Voglio che abbiate il vostro servizio stasera. Sarei dovuto essere sulla strada di casa 20 o 30 minuti fa. Ma vedete cosa intendo? Ciò che gli fece ad Abraham, egli lo fece alla sua progenie. È giusto? Cos'erano le progenie? Le nazioni, quando non erano solo le persone. Dio si occupa di Israele come... Qui c'è un uomo seduto proprio qui che l'altro giorno è venuto da me e ha detto: sto cercando di essere un missionario per i giudei. Ho detto: dimenticalo, questi pochi giudei che faticano non sono i giudei di cui parla Dio. Dio si occupa dei giudei non come individui ma una nazione. Israele sarà pronta a ricevere lo Spirito quando gli Mosè appariranno a loro dopo il rapimento della Chiesa. La cosa seguente è il fico che mette i germogli, quello è veritiero. Così stanno venendo nella loro patria, ma Israele sarà ricevuto come una nazione. Noi siamo individui, la progenie di Abraham. Così ora noi, quello era lo Spirito Santo, e segnatevelo proprio voi giovani nel vostro libro e vedrete come se è giusto o meno, vedete? Ma ora la Chiesa gentile è finita. C'è Billy G-R-A-H-A-M a Sodoma tirando fuori quei sodomiti, proprio il più forte possibile. L'angelo del Signore è qui fra la Chiesa eletta che è stata chiamata fuori, chiamata santa rotolante come Abraham. Polle, perché non scendi e ti associ e ti diverti con noi? Viviamo qui nel lusso e cose simili. Ma c'è una vera progenie di Abraham che non tocca il mondo o le cose del mondo. Cos'è? A cosa sta andando il messaggio? Un uomo mi è venuto incontro l'altra sera e ha detto: fratello Branham, se solo ti comprometterai. Un uomo famoso di una chiesa del pieno Vangelo. Ha detto: noi prenderemo e ti forniremo un aereo se ti unirai alla nostra organizzazione e ti porteremo con questo dono in ogni grande città del mondo e faremo risuonare questa cosa se solo ti comprometterai un poco su ciò che stai insegnando. Ho detto: tu con un dottorato chiedi ad un servitore di Dio di compromettersi sulla parola di Dio. Non riesco a pensare ad una tale cosa, caro mio. Ho detto: no signore, non c'è proprio compromesso per me. Ho detto: credo che la parola di Dio insegna la venuta del Figlio di Dio. Credo al battesimo dello Spirito Santo. Credo nei segni e prodigi che seguono i credenti. Quello è esattamente ciò che Dio disse. Ecco per cosa prendo posizione. Ecco cosa credo. E so che è vero. E siamo passati attraverso la giustificazione di Martin Lutero, come fece Abraham. Siamo passati per la santificazione di Wesley. Siamo passati per l'epoca parroco pentecostale. Ed ora abbiamo visto il posizionamento dei doni nella Chiesa. Ed ora cosa vediamo dopo? Dio che si manifesta in carne discernendo gli stessi pensieri del cuore. Esattamente ciò che Gesù disse sarebbe avvenuto. E la cosa seguente è il cambiamento del corpo per ricevere il figlio promesso. Chiniamo i capi. Padre Celeste, non so dire nient'altro in quest'ora. Certamente le persone sanno comprendere, Signore. Siamo al tempo della fine. La scienza dice che noi 3 o 4 anni fa eravamo a 2 minuti alla mezzanotte o 3 minuti. Credo che la grande mano di Dio si è distesa e ha fermato il tempo. La copertura della piramide è proprio quasi pronta per essere posta sulla cima. La Chiesa viene perfezionata, sta vedendo il suo ultimo segno. Signore, vuoi che le persone si sveglino e comprendano che stanno aspettando qualcosa di molto lontano nel futuro e sta avvenendo proprio sotto il loro naso e non lo comprendono. Se il diavolo fa loro credere quello, Signore, lui li ha sconfitti. Fai che comprendano, Signore, che questo Spirito Santo di cui stiamo gioiendo e abbiamo avuto per tutti questi anni, sei tu, è Cristo, il patto che Dio fece con la razza umana affinché potessimo essere figli e figlie. Sei il suo Spirito dimora in noi e noi faremmo la stessa cosa. Chi era quell'Elohim laggiù? Ebbene, eri tu, Gesù, l'unto che unse un corpo di carne per mostrare che nell'ultimo giorno ti saresti reso manifesto in carne umana. E ti vediamo farlo ogni giorno e notte. E questo è avvenuto ora per la prima volta da 2000 anni. E ci siamo! Siamo passati per l'epoca di Lutero come tu hai portato Abraham, attraverso l'epoca di Wesley, come hai fatto con Abraham, tramite l'epoca pentecostale. Si è organizzata e denominata e posta di nuovo sulla mensola. La Chiesa va avanti, avanti, piccoli ismi cercano di sorgere, ma ogni pianta che il Padre mio non ha piantata sarà sradicata, muore subito. Ma ora siamo qui per vedere Dio dimorare fra noi, mostrando se stesso. Stiamo aspettando finché il rapimento, il cambiamento in cui potremo vedere il Figlio di Dio venire in gloria uno di questi giorni. Egli non toccherà mai la terra con i suoi piedi, ma noi saremo mutati e afferrati in alto per incontrarlo nell'aria. Come tu hai cambiato Sara e Abraham e li hai messi in condizione da poter vedere e ricevere il figlio promesso che avevano aspettato. Dio, prego che tu cambi i nostri corpi mortali uno di questi giorni, come quella visione o traslazione o cosa mai fosse l'altra sera. Noi saremo afferrati in alto uno di questi giorni, cambiati. Proprio, Signore, lo credo con tutto ciò che è nel mio cuore. I vecchi diventeranno giovani. La potenza di Dio farà. Uno di questi giorni saremo seduti in una riunione, alcuni fuori nel campo, alcuni a macinare al mulino, e all'improvviso verrà un grido dal cielo. Ecco, lo sposo viene. Allora staremo là con la mano in aria e sapremo che siamo figli di Dio e coeredi con Abraham tramite Gesù Cristo, la progenie reale. Sapendo che gli stessi segni che furono fatti là da Abraham, lo vediamo fatto oggi, è promesso da Gesù Cristo. Come fu a Sodoma, così sarà. Prima che Sodoma fosse bruciata, il mondo sarà bruciato di nuovo. E prima del bruciare la seconda volta, la stessa cosa avverrà di nuovo. E vediamo un Billy Graham giù a Sodoma, predicando il Vangelo a quel gruppo intellettuale, cercando di chiamarli fuori. La signora Lot, con tutte le sue feste e i suoi cari, non voleva andarsene. E vediamo le donne moderne con pantaloncini e trucchi e tagli di capelli, e come le sodomite. vestendosi come prostitute sexy, così che gli uomini possano guardarle e poi essere colpevoli di aver commesso adulterio con quell'uomo, sebbene siano pure nel loro corpo. Ma chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei. L'ha commesso con lei, lei ne risponderà. Vediamo la signora Lot fare la stessa cosa. Dio, come potremmo rimanere con questo fino al mattino e domani sera e il mattino dopo avanti, avanti? Come quel figlio venne e come fu sacrificato? Come quel montone era sulla cima del monte, non una visione, ma un montone che Dio fece uccidere ad Abram al posto di suo figlio, e uscì sangue da esso, e sangue non esce da una visione. Era un montone, Jehovah Jireh. Dio, tu oggi pomeriggio sei in grado di provvederti un sacrificio, sei in grado di provvederti una chiesa, sei in grado di provvedere ministri che sorgano e predichino la verità senza riguardo a cosa dice l'organizzazione, denominazioni e vescovi e papi e così via. Tu sei Jehovah Jireh. Ti amo, Signore, ti amo e ti affido questo uditorio. Affido i miei preziosi fratelli qui che credono a questo stesso Vangelo. Dio, prego che tu li renda potenti uomini di Dio. Oh Dio, che siano ligi al dovere, il Vangelo. Non si compromettano con nulla, senza riguardo a cosa costerà loro. Prego che tu faccia la stessa cosa a queste meravigliose persone qui dentro oggi pomeriggio. Ora, Signore, io ho predicato la parola chiaramente quanto la conosco. Ho mostrato loro con simboli, in maniere da bambini che chiunque potrebbe comprendere. Ora, Signore Dio, creatore dei cieli e della terra, Elohim, tu sei ancora Elohim. Prego che tu porti il tuo spirito fra noi oggi pomeriggio e che la tua grande potenza venga e ci mostri proprio il segno visibile che tu hai mostrato ad Abramo e Sara prima che venisse l'ora. Concedilo, Signore, questa chiesa, quando me ne andrò oggi pomeriggio, oh Eterno e Benedetto, che possano sapere che tu sei Geova. Concedilo, Signore, concedilo, prego, nel nome di Gesù.
I say unto thee, yea, I know thee. Yea, for I have preordained thee. Yea, I have elected thee. I have called thee, wilt thou not come? I say unto thee, thine heart is known by me. Yea, wilt thou stay? I say, come up with me. Yea, come up with me, and I will be unto thee thy God. Yea, as I was to Abraham, will I not be unto thee? I say unto thee this day that I am.
Lo Spirito Santo dicendo quel messaggio che come egli era là con Abram e la sua progenie, egli è qui, la progenie di Abram, oggi. Siate riverenti davanti al Dio Onnipotente. Vi chiederò se potete alzare i capi. Vi chiedo di essere riverenti. Oggi ho detto che avremmo pregato per i malati e avremmo fatto salire qui i malati e non voglio lasciare questa impressione su queste persone qui che perché io sono quello che prega per i malati. Quella donna di colore e sta pregando per un'alta pressione sanguigna. Lei da qui. Lei viene da Chicago. Su, signora Jones. Signora Nola Jones, vorresti alzarti? Si è alzata? Null'altro, imponi la tua, agita la mano così, così che le persone sappiano che tu ed io siamo estranei uno all'altra. Vai a casa, Gesù Cristo ti ha guarita. Un'altra donna, balconata. Operazioni di forza, la tirata viene da questa parte, con un problema alla gola, lei ha un disturbo al colon, alzati e creda al Signore Gesù Cristo. Quella signora seduta alla fine di quella fila là. Problema, credi che Dio ti sanerà, signora? Vai proprio a casa, Gesù Cristo ti guarisce. Abbi fede in Dio. La piccola signora seduta proprio là, piuttosto lungo dall'aspetto rosa, con gli occhi, credi che Dio ti sanerà? Reumatismo con cui lei è infastidita, credi con tutto il cuore? Puoi averlo anche tu. Uomo seduto dall'altra parte che mi sta guardando con quel problema sinoviale, credi che Dio ti sanerà, signore? Il problema sinoviale? Bene, signore. Quello vicino ha un problema allo stomaco, credi con tutto il cuore che Dio ti sanerà? Quella vicina ha un problema cardiaco, credi che Dio ti sanerà, signore? Credi? Quello vicino all'artrite, credi che Dio ti sanerà? Bene, signore, puoi averlo. Vai a casa, sii sanato. Dio ti sanerà? Lassù, nell'ultima fila. Bene, signore, puoi averlo. Il tuo vicino ha un problema intestinale. Pensi che Dio ti sanerà? Vai a riceverlo. Tutto il cuore? Abbi fede in Dio. Un gonfiore al seno. Signorina Kramer, alzati in piedi e sii sanata. Progenie dopo di lui. Dio ha promesso che sarebbe stato così negli ultimi giorni, figlioli. Lo credete? Ora, così dice il Signore. La parola di Dio dimostra che è giusta. State tutti diventando latei ed ora sta avvenendo di tutto ovunque. Qui da San Luis, occhi, qui all'asma. Se crederai potrai tornare ad essere sanata. La parola ha detto così. La Bibbia l'ha dichiarata dalla Genesi all'Apocalisse. Lo Spirito Santo è sceso, ha posizionato la sua Chiesa, l'ha salvata, giustificata, santificata, riempita con la sua presenza. Ed ora tu sei qui nella tua Chiesa, mostrando te stesso vivente con il tuo popolo, appena prima del rapimento, il cambiamento del corpo.